governo dell'economia, che scrivono per la cornice di studi che stiamo portando avanti, quindi non ha un carattere proprio sistematico come lo studio, per esempio, come è stato nel mio caso lo studio della storia degli italiani di Procacci, dove avevo da mesi messo a punto le note su quell'opera, per cui cercherò di fare un ragionamento su questo tema. È uscito il capitolo 24 del Capitale, quello sull'accumulazione originaria, che forse insomma avrete letto, comunque lo conoscete già, come punto di partenza. E poi da qui mi aggancerò alla critica che fa Francesco Saverionitti, statista italiano ed europeo, al Capitale di Marx. Quindi cercando attraverso questa critica, che contestualizzerò anche appunto rispetto agli anni che si trovava di scrivere, per cercare di fare un ragionamento sul governo dell'economia. Nitti è importante perché all'epoca era uno delle 1000 persone in Europa, soltanto 1000, che avevano letto e studiato criticamente il Capitale, per cui una critica non da poco. Oltretutto Nitti è un grande, oltre ad essere uno statista, pubblicista, storico, è anche un grande economista, l'equivalente probabilmente di Churchill in Inghilterra, è stato un grande statista italiano. Ci sono 17 volumi della terza di 800 pagine, ci sono voluti per raccogliere tutta l'opera di Nitti. In più è amico di Keynes, che lo ha elogiato per non aver firmato i trattati di pace di Versailles, cui si era opposto anche Keynes da economista, però invece Keynes lo elogia Nitti perché da capo di Stato si è opposto ai trattati di pace del 19, e insomma ha dato un segnale molto importante. Quei trattati furono purtroppo firmati comunque dall'Italia, dal ministro degli esteri dell'epoca, che era Sonnino, che era un avversario di Nitti. Vabbè, poi ne parleremo dopo se ci sarà tempo. Dunque, volevo iniziare il ragionamento, mi sembrava utile ed interessante partire proprio dalla ricostruzione storico-politica che fa Marx nel Capitale, della cosiddetta accumulazione originaria, per cui Marx in questo capitolo inizia la sua analisi dicendo: il capitalismo si costituisce, diciamo, la nuova forma economica della modernità si costituisce su questo principio, la separazione dei lavoratori dalla produzione, cioè la separazione dei contadini in primis, e poi anche quando si svilupperà la produzione dei lavoratori, dei proletari, dalla produzione. Quindi si sviluppa attraverso l'intermediazione che avviene tra chi appunto separa i lavoratori dalla produzione e chi, nel caso soprattutto classico dell'Inghilterra, è proprietario delle terre. Per cui la figura del capitalista che nasce come quella del fittavolo capitalista si interpone tra i contadini e i proprietari terrieri e comincia a fare profitti sulla produzione, e dà una parte ai proprietari terrieri e il resto va tutto nelle tasche del capitalista. Quindi il primo punto è questo: come avviene questo passaggio? Cerco di essere sintetico. Avviene con una sorta di continuità tra la struttura feudale, l'antica struttura feudale dell'economia. Lui comunque tiene sempre come obiettivo primario l'Inghilterra, in una trasformazione dei rapporti di questa società feudale, per cui c'è una sorta di cambiamento dei rapporti tra i contadini, i fittavoli e i proprietari terrieri. Mentre prima l'aristocrazia, i grandi proprietari terrieri avevano la parte fondamentale e gestivano tutto, avevano nella gerarchia economica avevano la parte principale, con l'avvento del mercato, con l'avvento della produzione su scala nazionale e poi continentale, con l'esigenza appunto di accumulare profitto, quindi il denaro diventa il principale criterio di gestione delle scelte economiche e di produzione, non più l'antico retaggio feudale, si inverte il rapporto, quindi diventano i gestori delle terre, non più i proprietari, a decidere della produzione. Per cui in Inghilterra, a un certo punto, tra il 500 e il 600, diventa fondamentale la produzione della lana per mantenere e diciamo, per sviluppare ricchezza. E allora che si decide di fare? Si decide di espropriare completamente e sempre di più i contadini delle terre, quindi l'esproprio delle terre comuni. Tra l'altro poi ne ha parlato anche Luigi negli incontri sulla Rivoluzione francese. L'esproprio delle terre comuni. E la rapina appunto da parte di queste elite dominanti che si appropriavano di queste terre comuni e di questi piccoli coltivatori autonomi che avevano un'economia rurale sussidiaria e volta soprattutto al consumo, alla cessione al proprietario e anche all'autoconsumo, e invece un'economia di larga scala con appunto la produzione di questi terreni che doveva servire alla logica del mercato, per cui per un tot di anni era importante produrre lana, quindi non si doveva fare agricoltura, e per un altro tot di anni serviva produrre un certo tipo di coltura. Cioè tutto è finito nelle mani del potere dei capitalisti. Tutto è sfuggito di mano al governo di queste terre, tutto è diventato in qualche modo, è finito in balia del mercato e della necessità di vendere merce e di fare profitti. Che è successo in questa trasformazione? Da una parte questo che ho appena detto, dall'altra è cambiata la posizione dei contadini, cioè i contadini da una parte sono stati liberati dalla servitù, della gleba, dai vincoli feudali, dei proprietari terrieri e nelle campagne e nelle città dai vincoli corporativi, ma dall'altra sono stati anche liberati, soprattutto per quanto riguarda in Inghilterra i yeomen, che erano i piccoli coltivatori autonomi, quelli che appoggiarono anche Cromwell per la rivoluzione inglese, sono stati espropriati anche dei piccoli terreni che avevano e quindi non hanno avuto altro che la possibilità di vendere se stessi per cercare di mantenersi in vita e quindi sono diventati proletariato cittadino, sono stati spinti nelle città. Le campagne dovevano essere completamente spopolate, gestite soltanto per il minimo indispensabile che serviva per la produzione e per il mercato. Marx spiega come in tutti i primi secoli, tra il 500 e il 600, questa deriva della produzione del capitale, non governata, perché appunto cioè qui c'è stato a un certo punto un'ascesa di questa borghesia terriera che si è presa completamente carico, ma per modo di dire, insomma, ha determinato direttamente il destino di tutte le campagne, di tutte le campagne inglesi e tutta la produzione e tutto il destino dell'agricoltura in Inghilterra. E Marx spiega attraverso la testimonianza di Bakunin come il potere pubblico, la monarchia, ha cercato di frenare l'ascesa di questa borghesia terriera e cercare di salvare la piccola proprietà e i piccoli contadini autonomi e quindi di cercare di salvaguardare la produzione agricola. Perché appunto, cioè questo determinava tutta una serie di squilibri all'interno della società inglese che mettevano in crisi anche il potere pubblico e davano troppo potere all'elite dominante. E E quindi ci sono stati gli atti di Enrico VII, di Enrico VIII, che determinavano dei limiti, che però furono dei limiti a questa ascesa della borghesia terriera, che appunto comportava, quello lo scrive Marx, una decadenza della popolazione e di conseguenza un declino delle città, delle chiese e delle decime. E Enrico VII ed Enrico VIII, con dei provvedimenti che limitavano questa rapina selvaggia delle terre comuni, cercavano di mantenere l'aratro in mano di proprietari, non di mercenari. Cioè, l'aratro in mano di proprietari significava in mano di quei contadini che avevano il diretto contatto con la terra. Mentre invece quello che chiedeva il sistema capitalistico era una condizione servile della massa del popolo, la trasformazione di queste in mercenari e la trasformazione dei suoi mezzi di lavoro in capitale. Qua ho bisogno di leggere alcuni passaggi da Marx, di questa accumulazione di ricchezza. Questo, vabbè, l'ho detto già, che cosa è accaduto per quanto riguarda i contadini. E quindi il punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l'operaio salariato quanto il capitalista è stata la servitù del lavoratore. Un cambiamento di forma di tale asservimento che consiste nella trasformazione dello sfruttamento feudale in sfruttamento capitalistico. Espropriazione dei produttori rurali, dei contadini e loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento di tutto il processo. Quindi il potere pubblico aveva cercato di mettere argine a questa espropriazione. E anche dopo la rivoluzione liberale si racconta di come Cromwell cercò di porre argine a questo. Ma dal secolo dei Rumi in poi, invece, c'è stata una sorta di restaurazione per cui a un certo punto è stata questa rapina, questa espropriazione delle terre comuni, queste recinzioni delle terre comuni sono state legalizzate dalla monarchia. Cioè questa elite dominante è diventata talmente potente da rendere legittimo e legale ciò che prima non lo era. Cioè questo fatto che le terre comuni dovessero diventare proprietà di pochi e che la proprietà di pochi costituiva la ricchezza nazionale. Questo è il primo punto. Il secondo punto, questo, cioè ormai i piccoli coltivatori autonomi erano scomparsi, e qua siamo attorno al 1750 ormai, e quindi sotto la restaurazione degli Stuart i proprietari fondiari riuscirono a imporre in forma legale una usurpazione che sul continente fu attuata dappertutto anche senza lungaggini giuridiche, quindi rispetto all'Inghilterra anche meglio. Essi abolirono, oltre ad aver reso legale questo esproprio, abolirono la costituzione feudale del suolo. La costituzione feudale del suolo, che sembra un fatto progressistico. Invece, che cosa vuol dire? Cioè scaricarono sullo Stato gli obblighi di servizio che esso comportava. Indennizzarono lo Stato per mezzo di tasse sui contadini e sulla restante massa della popolazione. Rivendicarono la proprietà privata moderna su quei fondi, sui quali possedevano soltanto titoli feudali, nominali, e si degnarono infine di concedere benignamente quelle leggi sul domicilio, le quali ebbero sui coltivatori inglesi, qua si parla dell'editto del Tartaro Godunov sui contadini russi, però questo non ho avuto tempo di approfondire questo editto. Questa rivoluzione gloriosa portò al potere con Guglielmo III di Orange i facitori di plusvalore, fondiari e capitalistici, che inaugurarono l'era nuova esercitando su scala colossale il furto ai danni dei beni demaniali, che fino a quel momento era stato perpetrato su scala solo modesta. Le terre demaniali venivano regalate, vendute a prezzo irrisorio oppure annesse a fondi privati per usurpazione diretta. Tutto ciò avveniva senza osservare minimamente l'etichetta legale.
Terre demaniali vendute
o regalate. I beni statali così fraudolentemente appropriati costituiscono, assieme al frutto dei beni della Chiesa, questo per la parte che non era andata perduta durante la rivoluzione repubblicana, la base degli odierni domini principeschi dell'oligarchia inglese. I capitalisti borghesi favorirono l'operazione di questa concentrazione di ricchezza, di questo esproprio dei beni pubblici in favore di pochi privati, e questa nuova aristocrazia fondiaria era alleata dell'alta finanza, che ha avuto un ruolo non da poco, come vedremo fra poco, in questo processo di accumulazione del capitale che racconta Marx.
È abbastanza attuale.
Molto, infatti sono rimasto piuttosto folgorato da questo fatto dei beni demaniali.
E dell'alleanza di finanza per poterli privatizzare,
sì.
In modo tale.
Sì. Ma pure secondo me, infatti, questo capitolo qua è più attuale, proprio detto, il primo libro come realtà.
C'è qualcuno in questi giorni che dice che il federalismo demaniale è una cosa buona, ma ne parliamo dopo, lasciamo stare. Interessante, oltretutto c'è un passaggio piccolo, e Marx lo lascia tra le righe, tra ciò che accade in Inghilterra e ciò che accade in Svezia. In Svezia, dove avviene, inizia anche in Svezia questo processo di esproprio, la corona si riesce ad accordarsi con i contadini, e in pratica coronazione violenta riesce a riprendersi le terre, che però non diventano più terre comuni, ma diventano terre dello Stato, terre statali direttamente. Quindi c'è tutto un altro processo. Vabbè, anche qui non ho avuto tempo di vedere cosa accade in Svezia poi da lì in poi, però sappiamo che i paesi scandinavi, che forse mi pare che ancora nel 600 erano riuniti sotto l'impero svedese, quindi dall'Islanda alla Finlandia alla Danimarca, era tutto un unico impero, hanno avuto una storia diversa rispetto al resto d'Europa, quindi questo è anche un altro fatto importante. Questa proprietà comune, che era un'istituzione germanica feudale, in pratica fu espropriata con un'azione violenta individuale, che l'azione legislativa della monarchia inglese ha combattuto invano per 150 anni, fino a che ormai completamente soggiogato lo Stato, completamente asservito a strumento dall'elite dominante, non ha legalizzato questo esproprio, non lo ha reso legale e appunto come un dato di fatto, per cui ormai l'accumulazione era stata compiuta e lo Stato riconosceva questo furto.
Questo
in Inghilterra. La forma parlamentare del furto è quella dei Bills for Enclosures of Commons. In inglese, Bills for Enclosures of Commons. Leggi per la recinzione delle terre comuni. Decreti per mezzo dei quali i signori dei fondi regalano a se stessi, come proprietà privata, terra del popolo. Sono decreti di espropriazione del popolo. Chiuso. Quindi questo è avvenuto. Marx nelle prime pagine dice tutto questo processo, la storia di questa espropriazione degli operai e dei contadini è scritta negli annuali dell'umanità a tratti di sangue e di fuoco. Che cosa c'è da dire di importante? Io ieri ho consultato anche un po' in biblioteca un testo molto interessante di Lawrence Stone, dello storico Stone, Le cause della rivoluzione inglese. Lui analizza il periodo che va dal 1529 al 1642, questo è un attimo, 1529-1642, e vede come la rivoluzione inglese liberale in realtà è un processo molto complesso e che mette insieme interessi eterogenei. Nella rivoluzione liberale inglese anche i contadini furono coinvolti e ci fu tutta una serie di interessi eterogenei che si allearono per buttare giù il vecchio sistema aristocratico fondiario. Soltanto che questa rivoluzione, che è stato un momento fondamentale per la storia moderna, per l'Europa, per l'umanità, perché ha iniziato a delineare quelli che saranno poi i diritti di uguaglianza, di libertà, che avranno maggiore concretizzazione poi nella rivoluzione francese, poi in quella bolscevica del 17, ha poi avuto, come lascia intendere anche Marx in questo capitolo dell'accumulazione originaria, ha avuto anche la sua controparte, cioè i contadini stessi che furono parte integrante di questo processo rivoluzionario sono stati poi fagocitati dalla classe borghese inglese, che da quel momento in poi appunto ha preso tutta la ricchezza del paese ed è diventato il vero ceto dominante. Quindi questo è quello che è accaduto per sommi capi, però io mi riservo di magari in prossimi incontri, se avremo bisogno così, di approfondire meglio questo tema. Più che altro, siccome Marx accenna questa cosa, mi è venuta la curiosità, quindi sono andato un po' a vedere cosa ha scritto Stone in questo libro degli anni 70. Lui ha scritto anche un volume di 900 pagine, La crisi dell'aristocrazia, da Elisabetta a Cromwell, che sarebbe interessante poi consultare. La crisi dell'aristocrazia, da Elisabetta a Cromwell. Allora, quindi, tornando a quello che stavamo dicendo, quindi accade che c'è una trasformazione all'interno della struttura feudale, da struttura feudale a struttura capitalistica, dove i contadini non hanno più alcuna autonomia, nonostante prima fossero legati da legami di servitù, sono legati soltanto alla vendita di se stessi, al fatto che devono offrire forza lavoro che serve al profitto del capitale. Ti aspetto. Al profitto del capitalista. Ultimo passaggio definitivo, proprio terribile. L'ultimo grande processo, scrive Marx, di espropriazione degli agricoltori con la loro espulsione dalle terre è stato infine il cosiddetto clearing of estates, parziale estromissione dei piccoli fittavoli della grande proprietà. Quindi anche i piccoli fittavoli a un certo punto sono stati estromessi dalla piccola proprietà in favore dei grossi fittavoli, dei grandi capitalisti che andavano man mano ad organizzare tutto il mercato interno della produzione, che poi sarebbero diventati anche soggetti internazionali del mercato. E quindi con il clearing of estates c'è stata praticamente l'espropriazione, soprattutto nell'alta Scozia, di clan di contadini, di piccoli proprietari che vivevano lì da tempi immemorabili, da secoli, stavano là da sempre, e sono stati sterminati ed espropriati senza alcuna, cioè con un'atrocità terrificante.
Sterminati anche militarmente.
Sì, serie di rapine, atrocità, tribolazioni del popolo che accompagnano l'espropriazione violenta del popolo, vabbè, qua dice ancora, dall'ultimo terzo del secolo XV fino alla fine del Settecento. Nell'alta Scozia. E qua dice, perché in pratica sempre la questione che l'Inghilterra basava la sua fortuna sul commercio di lana, sulla vendita di lana, quindi loro dicevano l'agricoltura non ci serve, noi dobbiamo fare profitto, il denaro è l'unica nostra, dobbiamo accumulare denaro e lo accumuliamo vendendo lana, perché la lana serve in tutto il mondo.
Per il fatto dei biocarburanti e del...
Sì, cioè i principi sono gli stessi. Ci serve, dobbiamo, l'agricoltura non ci serve, noi dobbiamo vendere lana, quindi tutti questi contadini che coltivano, autoconsumano, sono improduttivi, perché noi dobbiamo fare soldi, la città serve soltanto la produzione per la città, magari con gli enormi profitti che facciamo con la lana compriamo l'agricoltura da un'altra parte, non ci interessa. E quindi questo fatto, tra l'altro, dice, nel 1800 si è perduta naturalmente la memoria del nesso che c'era fra l'agricoltura e la proprietà comune, quindi tutto un mondo che esisteva in Inghilterra è completamente scomparso nell'Ottocento. Quindi che succede col Clearing of Estates? E qua parla dell'Alta Scozia. Tutti i villaggi furono distrutti e rasi al suolo per mezzo del fuoco. Tutti i loro campi furono trasformati in praterie, dove appunto le pecore dovevano pascolare, eccetera. Soldati britannici vennero comandati a eseguire queste imprese e vennero alle mani con gli abitanti. Una vecchia morì tra le fiamme della capanna che si era rifiutata di abbandonare. Così la dama, questa duchessa di Sutherland che ordinava tutto questo, si appropriò di 794.000 acri di terra che da tempi immemorabili appartenevano ai piccoli contadini di quella...
Sembra la cacciata degli indios da parte
sì, sì,
del
qualcosa...
nell'America Latina che tenta di...
Qualcosa di simile.
Di piazzarci i campi per...
Di questi 794.000 acri, agli abitanti che aveva cacciato e che abitavano lì da secoli, assegnò all'incirca 6.000 acri, da 794.000, 2 acri per famiglia, in riva al mare. Fino a quel momento quei 6.000 acri erano rimasti incolti e non avevano reso nessuna entrata ai proprietari, quindi proprio ha detto mettetevi là proprio se non potete andarvene, questi tanto non servono, questi. E poi divise tutta la terra del clan che aveva rubato in 29 grandi pascoli per le pecore, ognuno abitato da una sola famiglia, per lo più servi di fattoria inglesi. Nell'anno 1825 i 15.000 gaelici erano già sostituiti da 131.000 pecore. Questo è avvenuto. Cioè, al posto di 15.000 gaelici, che era la popolazione antica che abitava lì, c'erano ormai nel 1825 131.000 pecore e basta, non c'era nient'altro.
Nell'anno 1825?
25, sì.
Da quante pecore?
131.000.
Ma i bravi gaelici dovevano espiare ancora più duramente la loro idolatria montanara e romantica. Perché? Perché erano stati cacciati in riva al mare. Ma che è successo dopo di questo? L'odore del pesce solleticò le narici degli uomini grandi che vi annusarono qualcosa di profittevole e affittarono la riva del mare i grandi commercianti di pesce londinese. I gaelici vennero cacciati per la seconda volta.
Cosa?
Li cacciarono anche dalla riva del mare perché dovevano vendere il pesce, dovevano, capito? Quindi li hanno buttati chissà dove, li hanno uccisi, li hanno buttati a mare. Si è rubata al popolo una libertà dopo l'altra.
Hanno scoperto che era una buona isca.
Sì.
Il gaelico.
E quindi erano... Sì, hanno fatto... Si è rubata, conclude Marx, al popolo una libertà dopo l'altra. E l'oppressione continua a crescere giorno per giorno. Quindi, vabbè, i proprietari perseguono come saldo principio la loro azione di rarefazione e dispersione del popolo, come se si trattasse di una necessità dell'agricoltura, proprio come nelle regioni selvagge d'America e d'Australia. Vengono spazzati via alberi e sterpaglie. E l'operazione segue il suo andamento tranquillo, quasi si trattasse di affari ordinari. Il furto dei beni ecclesiastici, l'alienazione fraudolenta dei beni dello Stato, il furto della proprietà comune, la trasformazione usurpatoria, compiuta con un terrorismo senza scrupoli, della proprietà feudale e della proprietà dei clan in proprietà privata moderna, ecco altrettanti metodi idillici dell'accumulazione originaria. Questi metodi conquistarono il campo dell'agricoltura capitalistica, incorporarono la terra al capitale e crearono all'industria delle città la necessaria fornitura di proletariato. Questo è un po' in modo sintetico quello che è accaduto. Quindi Marx spiega bene come il potere dello Stato è servito da strumento per avviare questa grande operazione di carattere epocale, di carattere sepocale, che ha stravolto tutta l'economia moderna, ha caratterizzato tutta l'economia da quell'epoca ad oggi. E dice, il potere dello Stato è stato necessario, perché che cosa ha fatto? Che cosa hanno fatto i grandi capitalisti? Hanno sviluppato una classe operaia che per educazione, tradizione, abitudine riconosce come leggi naturali, ovvie, le esigenze di quel modo di produzione. Cioè col suggello legale di tutto quello che accade, cioè l'operaio inconsapevole che nasce operaio e si trova a lavorare così, cioè pensa, non si immagina proprio che ci possa essere un altro modo, e che quel modo magari gli è stato rubato prima, comunque comunque potrebbe essere diverso. E quindi vede come naturale il fatto che il padrone è il padrone, che deve stare 16 ore al giorno in fabbrica a lavorare. In più si parla addirittura, vabbè, questo poi anche Marx ed nel libro di Engels sulla rivoluzione industriale d'Inghilterra viene spiegato poi tutto il trattamento di questi contadini portati in città, il cambiamento dei turni, il fatto che i letti dove dormivano accatastati questi contadini non si raffreddavano mai, perché come si alzavano questi contadini per andare a lavorare, arrivavano altri che andavano a dormire in questi letti. Quindi era tutto in funzione di questo tipo di produzione, che non si doveva fermare mai. Quindi questo un po'. Vabbè, la genesi dei fittavoli capitalisti è un piccolo paragrafetto, però ho già cercato di spiegarlo. Oltretutto qua però si spiega un altro fatto: come diventarono così potenti questi fittavoli capitalisti? Cioè in pratica loro, usurpando i pascoli comunali, si arricchirono molto rapidamente in proporzione all'impoverimento della popolazione rurale. Aumentarono il bestiame quasi senza spese, e questo bestiame forniva più abbondante concime per la lavorazione della terra. Ma qual è stato l'elemento decisivo? Che nel 500 i contratti di affitto erano a lunga scadenza, duravano 99 anni. La continua caduta del valore dei metalli nobili e quindi del denaro portò frutti d'oro ai fittavoli. La caduta del valore del denaro abbassò il salario lavorativo. Un frammento di questo venne ad aggiungersi al profitto del fittavolo. Il continuo aumento dei prezzi del grano, della lana, della carne, in breve di tutti i prodotti agricoli, fece ingrossare il capitale in denaro del fittavolo senza alcun contributo da parte sua, mentre la rendita fondiaria che egli doveva pagare era stata contrattata sulla base del vecchio valore del denaro. Così il fittavolo si arricchì contemporaneamente a spese dei suoi operai e a spese del suo proprietario terriero. Cioè, abbassato il costo del denaro, si abbassavano i salari da pagare ai contadini, contemporaneamente aumentavano i prezzi a dismisura dei prodotti agricoli che lui incassava, e restava ferma al 500 la quota d'affitto da pagare al proprietario terriero. Quindi questi alla fine del 700, alla fine del 600, erano diventati potentissimi, molto più potenti e ricchi dei proprietari terrieri. E essi presero tutto lo Stato e tutta la produzione. Così l'espropriazione dei contadini che prima coltivavano in proprio e il loro distacco dai propri mezzi di produzione procedono di pari passo con la distruzione dell'industria sussidiaria rurale, con il processo di separazione di manifattura e agricoltura. Quindi il ruolo di intermediazione di questi soggetti è diventato sempre più potente. Solo la distruzione dell'industria domestica rurale può dare al mercato interno di un paese l'estensione e la salda consistenza delle quali ha bisogno il modo di produzione capitalistico. Che volevo dire? Un'altra cosa. Degli argini che il potere pubblico ha cercato di mettere rispetto all'acquisizione di potere da parte di questo ceto e del fallimento di questo, ne abbiamo parlato. E quindi qua Marx si sintetizza e dice: oggi tutta la ricchezza della società va per prima cosa in possesso del capitalista. È lui che paga il fitto al proprietario fondiario, il salario all'operaio, al collettore delle imposte e delle decime quello che loro è dovuto, e serba per sé la parte maggiore, che cresce di giorno in giorno, del prodotto annuo del lavoro. Ora il capitalista può essere considerato come proprietario di prima mano di tutta la ricchezza sociale, benché nessuna legge gli abbia trasferito il diritto su questa proprietà. Questo cambiamento riguardo alla proprietà è stato effettuato mediante il prendere interesse sul capitale. E non è poco strano che i legislatori di tutta Europa volessero impedire questo mediante leggi contro l'usura. Il potere del capitalista su tutta la ricchezza del paese è una rivoluzione completa del diritto di proprietà. E per mezzo di quale legge o di quale serie di leggi è stata attuata questa rivoluzione? Si chiede qui, insomma, Marx. E poi dice: la scoperta delle terre aurifere argentifere in America, lo sterminio della riduzione in schiavitù della popolazione aborigena seppellita nelle miniere, l'incipiente conquista e il saccheggio delle Indie orientali, la trasformazione dell'Africa in una riserva di caccia commerciale delle pelli nere, sono i segni che contraddistinguono l'aurora dell'era della produzione capitalistica. Questi procedimenti idillici sono momenti fondamentali dell'accumulazione originaria. Alle loro calcagna viene la guerra commerciale delle nazioni europee, con l'orbe terracqueo come teatro. Questo è un punto su cui poi mi riaggancerò fra poco. E qua dice, alla fine del Seicento, il sistema coloniale, il sistema del debito pubblico, il sistema tributario e protezionistico moderni sono stati i metodi, oltre alla violenza brutale del sistema coloniale, necessari alla classe capitalista per asservire il potere dello Stato e i suoi interessi. E quindi appunto iniziare quella che poi Arturo Labriola chiamerà la dittatura della borghesia, cioè l'asservimento completo dello Stato agli interessi di una sola classe. E qua è interessante perché Marx dice che il debito pubblico è un passaggio centrale per la grande borghesia capitalista, per prendere il controllo dello Stato e per avere potere non soltanto economico ma anche politico. Il debito pubblico, ossia l'alienazione dello Stato, dispotico, costituzionale o repubblicano che sia, imprime il suo marchio all'era capitalistica. Il debito pubblico è il marchio dell'era capitalistica. L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi effettivamente in possesso collettivo dei popoli moderni è il loro debito pubblico. Il debito pubblico diventa una delle leve più energiche dell'accumulazione originaria. Come un colpo di bacchetta magica, esso conferisce al denaro, che è improduttivo di per sé, la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale, senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabile dell'investimento industriale anche da quello usurario. In realtà, i creditori dello Stato non danno niente, poiché la somma prestata viene trasformata in obbligazioni facilmente trasferibili, che in loro mano continuano a funzionare proprio come se fossero tanto denaro in contanti. Ma, vabbè, astrazione fatta della classe dirigente oziosa. Vabbè, no, questo è importante. Astrazione fatta dalla classe dirigente oziosa, vivente di rendita, che viene così creata, e dalla ricchezza improvvisata dei finanzieri che fanno da intermediari fra governo e nazione, è fatta astrazione anche da quella degli appaltatori delle imposte, dei commercianti, dei fabbricanti privati, ai quali una buona parte di ogni prestito dello Stato fa il servizio di un capitale piovuto dal cielo. Il debito pubblico ha fatto nascere le società per azioni, il commercio di effetti negoziabili di ogni specie, l'aggiottaggio. In una parola, il debito pubblico ha fatto nascere il gioco di borsa e la bancocrazia moderna. Infatti, che cosa è accaduto? Fin dalla nascita, le grandi banche non sono state che società di speculatori privati che si affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado di anticipare loro denaro. Quindi l'accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra, beh, qua fa l'esempio della grande Banca d'Inghilterra che prestava denaro al governo all'8%, con un tasso dell'8%, quindi un tasso alto. a poco la Banca d'Inghilterra divenne inevitabilmente il serbatoio dei tesori metallici del paese, perché comunque doveva avere delle garanzie dal prestito che faceva, e il centro di gravitazione di tutto il credito commerciale. In Inghilterra, proprio mentre si smetteva di bruciare le streghe, si cominciò a impiccare i falsificatori di banconote. Infatti poi torna il racconto di quello lì sulla stampa, che è stato arrestato per aver truffato le banche. E lui diceva: non è vero che sono gli stati a creare banconote, sono le banche che creano il 90% delle banconote mondiali. Gli scritti dell'epoca dimostrano che effetto facesse sui contemporanei l'improvviso emergere di quella genia di bancocrati, finanzieri, rentiers, mediatori, agenti di cambio e lupi di borsa. Con i debiti pubblici è sorto un sistema di credito internazionale che spesso nasconde una delle fonti dell'accumulazione originaria di questo o di quel popolo. E quindi qua poi dice che a un certo punto la ricchezza di Venezia è passata all'Olanda, l'Olanda e l'Inghilterra si sono bilanciate un po' questa ricchezza, poi l'Inghilterra ha preso il sopravvento. Quindi dietro anche la gerarchia dei rapporti tra stati ci sono tutti questi giochi di borsa, di debiti pubblici e di speculazioni finanziarie e di importanza che le banche hanno. Poiché il debito pubblico ha il suo sostegno nelle entrate dello Stato che debbono coprire pagamenti annui di interessi, il sistema tributario moderno è diventato l'integramento necessario del sistema dei prestiti nazionali. I prestiti mettono i governi in grado di affrontare spese straordinarie senza che il contribuente ne risenta immediatamente, ma richiedono tuttavia un aumento delle imposte in seguito. D'altra parte, l'aumento delle imposte causato dall'accumularsi dei debiti contratti l'uno dopo l'altro costringe il governo a contrarre sempre nuovi prestiti quando si presentano nuove spese straordinarie. Quindi il fiscalismo moderno, il cui perno è costituito dalle imposte sui mezzi di sussistenza di prima necessità, porta perciò in se stesso il germe della progressione automatica. Dunque il sovraccarico di imposte non è un incidente, ma il principio di questo sistema che si è creato con l'intreccio tra le banche, il dominio della classe di capitalisti e lo Stato che viene drogato dal credito che le banche fanno e poi definitivamente asservito agli interessi di questa classe. Quindi è tutto perfettamente ancora così.
Ancora più così.
Ed è interessante questo fatto della gerarchia tra Stati e il fatto che gli Stati poi si fanno, d'Europa si fanno le guerre, e quindi lo spirito di guerra che anima gli Stati europei e tutti gli Stati moderni. Perché questo avviene? Proprio perché non c'è un governo dell'economia.
Questo è interessante.
Cioè qua c'è l'anarchia della produzione, sono le banche, sono i grandi proprietari di industrie, i grandi gruppi finanziari che decidono delle scelte degli Stati, perché hanno in mano il debito pubblico, hanno in mano le imposte. Questo sistema che è nato nel 600 si è ingigantito a tal punto nel 2000 che abbiamo Chomsky che parla di senato virtuale, abbiamo il congresso americano che tiene 3 lobbisti per ogni deputato del congresso. Cioè quindi, salvo rari momenti della storia in cui il potere pubblico, l'interesse pubblico è riuscito a dominare le elite dominanti, cioè noi ci troviamo in uno stato di guerra perché sono i potentati economici che non hanno una visione politica ma determinano allo stesso tempo forme politiche funzionali agli interessi economici che determinano tutto questo.
Scusa, puoi ripetere un attimo
l'anarchia della produzione?
L'ultimo passaggio sì, è fatto sul debito pubblico, l'ultimo
sulle imposte.
Questo
è l'ultimo
che
detengono la produzione.
No, cose diverse, forse vogliamo chiedere. No, io non ho capito bene il fatto che gli stati poi chiedono alle banche i prestiti per la spesa ordinaria o straordinaria.
Allora, un attimo. Qua dice Marx, dice questo: le banche nascono già come agghindate di nominazioni nazionali, non sono che società di speculatori privati che si affiancano ai governi. cioè i governi per le spese straordinarie o per qualsiasi altra cosa, per una guerra, a un certo punto,
la guerra dei 30 anni,
sì, a un certo punto per sostenere questi costi,
per una crisi economica,
si devono indebitare per una crisi economica, per tanti motivi svariati che la storia porta avanti, si devono indebitare. E ci hanno queste banche che sono costituite da questi soggetti che hanno grossa liquidità e che stanno lì per avere ancora più liquidità e speculare sui fatti, oltre che a tenere casse di risparmio. Quindi le banche prestano questi soldi, però con un criterio speculativo. Cioè la Banca d'Inghilterra che presta soldi con un tasso di interesse dell'8%, cioè è un modo per svenare il popolo, perché poi appunto, come spiega Marx, lo Stato come fa a coprire il debito pubblico? Lo fa con le imposte, per cui o con imposte dirette o con imposte indirette tu ti trovi a pagare questo prestito che lo Stato ha fatto presso quella banca. Quindi cioè questo. Poi è importante che lui, insomma, parli anche di spese straordinarie, quindi c'entra anche il problema dello straordinario in questo. Cioè noi viviamo ormai di spese straordinarie, di eventi straordinari. Oggi il fatto scrive il capitalismo dei disastri ancora. Cioè, voglio dire, Naomi Klein, questo fatto è diventato sistema proprio, è cominciato con un criterio furbesco, per modo di dire, per drenare soldi, ma è stato nel 2000 ormai elevato al sistema, cioè viviamo di questo. E infatti lui dice il sovraccarico di imposte, il sovraccarico di imposte non è un incidente, ma anzi è il principio del sovraccarico di imposte. Cioè questo sta alla base, è chiaro che tu operaio, tu contadino, tu insomma che stai sotto, devi pagare a me, perché io devo portare avanti questa politica. Cioè questo è.
E io banca presto a te Stato perché so che tu hai la possibilità di ripagarmi tramite l'imposto,
tramite questo,
tramite l'elevazione delle imposte. Questa è la garanzia. Questo
perché
anche
è forza pubblica in qualche modo.
Sì, è questo come garanzia, mentre il privato deve dare la casa, che non ha potere di elevare, di andare a rapinare legalmente qualcuno per ripagare dei debiti. Lo Stato ha questa funzione che nella nuova ottica finanziaria diventa il cardine, appunto, con l'elevazione del debito pubblico, su cui questo monte cresce, questo monte di debiti, che è come se rimbalzasse sullo Stato continuamente.
Sì.
Cresce con questo gioco di rimbalzo, lo Stato servono soldi, te li presta e tu me ne dai di più e fai pagare agli disgraziati.
Ma infatti il principio poi, se vogliamo, sta appunto in quell'originario trasferimento degli oneri feudali allo Stato. Cioè là è proprio il principio, cioè io mi prendo tutto il profitto della produzione, l'onere di tutta la gestione, di tutta la spesa va al pubblico. Ma il capitale sono io, il capitale di risparmio, tutto quello che accumulo deve andare a me. Quindi questo c'è una ricostruzione molto storica, che è molto pregnante.
Senti, il punto in cui tu poi hai concluso dicendo il fatto che oggi l'anarchia della produzione che domina, che
no, non concludo su questo, perché questo mi serve poi per, cioè, il passaggio a Nitti, questo. Quindi entriamo nel Novecento. Sì. Oh, qui dice ancora il capitale originario dell'industriale sgorga in parte direttamente dal tesoro dello Stato. Perché, esclama il Mirabeau, andare a cercare così lontano la causa dello splendore manifatturiero della Sassonia prima della guerra dei sette anni? 180 milioni di debito pubblico, questo scrive Mirabeau nel saggio sulla monarchia prussiana. Quindi insomma sono poi un sacco di citazioni, ci sono, cioè Marx comunque è proprio veramente immenso. E poi vabbè, da questo principio viene naturale poi a un certo punto un'altra frase di Marx: tutte le nazioni cominciarono a vantarsi cinicamente di ogni infamia che fosse un mezzo per accumulare capitale. E si parla dell'Africa, degli Indi occidentali, eccetera. Vabbè, comunque mi fermo qui con Marx. Era un po' perché mi ero interrogato appunto nel cercare di capire come impostare un discorso sul governo dell'economia. Mi sembrava che partire da un classico come questo e su questa analisi dell'accumulazione originaria di capitale poteva servire. E quindi la riflessione che poi è venuta è proprio questa, cioè in realtà questa accumulazione originaria si è basata su un'anarchia della produzione, cioè l'unico criterio è stato il profitto, il denaro, strumentalizzazione del pubblico e anarchia della produzione, per cui come vi dicevo prima, per 5 anni serve produrre lana, per altri 5 anni serve produrre pomodori, per altri 5 dobbiamo tornare alla lana, quindi cambiamo e ricambiamo, eccetera, eccetera. Cioè non c'è una regolazione, una regolazione in vista di un interesse pubblico di questi processi economici. C'è soltanto l'elite dominante che decide cosa è giusto fare in quel momento e cosa no. E lo vediamo anche oggi col procedere caotico delle borse, delle economie nazionali, con le marce indietro e marce in avanti dei governi che sembrano manovrati con joystick da chissà chi. Oh, allora, partendo da questa base e dal fatto che gli stati si fanno la guerra per sostanzialmente perché insomma ci sono dei domini imperiali da mantenere, cioè in realtà che accade? Che non essendo le forme economiche governate, non essendo regolate da forme politiche, succede che le forme politiche in qualche modo si trovano ad essere plasmate dalle forme economiche, cioè in qualche modo c'è un governo dell'economia che diventa economia del governo, non so come spiegarlo, cioè gli stati e le politiche di potenza degli stati, che sono politiche comunque, non sono soltanto fattori economici, vengono determinate da queste esigenze della produzione, da queste esigenze di accumulazione della produzione. E qui appunto è importante citare quest'opera di Nitti. In realtà i 3 saggi, la trilogia sull'Europa di Francesco Saverio Nitti tra il 21 e il 23, che è una trilogia disperata sul destino dell'Europa, infatti la prima, 21, l'Europa senza pace, la seconda, la decadenza dell'Europa, 22, 23, la tragedia dell'Europa, poi nel 24 la pace, un altro saggio sull'Europa, cioè lui che, e poi nel 38, questo è quello che citerò perché qui c'è la critica al capitale di Marx, nel 38 c'è la disgregazione dell'Europa, ormai siamo alle soglie della seconda guerra mondiale, e nel 38 lui purtroppo inizia nella postfazione, perché questo è stato stampato in Italia soltanto nel 46, cioè soltanto dopo la guerra è stato stampato questo libro. Lui l'ha scritto durante il suo esilio a Parigi nel 37-38, esilio che è durato dal 1924 al 1945, ha messo in piedi in Italia soltanto 21 anni dopo. E lui dice in questo, nella prefazione all'edizione italiana, ho scritto questo libro in un periodo di grande tristezza, in cui ho dovuto riprendere tutto quello che avevo scritto tra il 21 e il 23, cercando di avvertire tutta l'Europa che si stava andando verso la catastrofe, che i trattati di pace del 1919 di Versailles avrebbero portato l'Europa alla distruzione completa. E infatti in questa trilogia si spiega, si analizzano un po' tutti i trattati di Versailles, non mi dilungherò su questo, dirò soltanto che il punto centrale di questa analisi e di questa critica per cui appunto Nitti si è creato poi tutta una serie di nemici e poi si è dovuto dimettere dal governo eccetera, si dice che in sostanza si rompeva l'unità economica dell'Europa, cioè perché questi trattati di Versailles erano soltanto di pace, erano soltanto il modo di continuare la guerra che era finita nel 18. E infatti la maggior parte di responsabilità di questi trattati di pace è legato alla Francia. I trattati si fecero a Versailles, un altro grosso errore che Nitti dice, furono fatti a Versailles, in Francia, e a decidere dei trattati, tutto il direttivo della commissione dei trattati, era tutti esponenti del governo francese. Ognuno di questi esponenti aveva almeno un parente o un amico morto nella guerra, ucciso dai tedeschi, quindi non c'era nessuna possibilità che uscisse qualcosa di buono da questi trattati di Versailles, e che soprattutto perché la Francia veniva da guerre storiche già contro la Germania. E infatti in questi trattati di Versailles si è distrutta completamente l'unità territoriale della Germania, si è distrutta l'unità economica e tutta la produzione economica della Germania, che caratterizzava la vera unità economica di tutta l'Europa, che c'era prima del 1914, e l'Europa era piuttosto prospera e florida fino a quel periodo, e anzi era, tutti gli stati europei erano creditori verso gli Stati Uniti e verso tutti gli altri paesi. Chiusa la guerra, la prima guerra mondiale, sono diventati tutti debitori degli Stati Uniti. È stato primo, quindi il primo grande passo, la prima grande guerra civile europea, che come l'ha chiamata Omodeo e poi anche Pavone, che ha determinato la fine della supremazia dell'Europa nel mondo, la fine dell'unità economica dell'Europa. Quindi si è disgregata la Germania, praticamente attraverso il corridoio di Danzica, che ha separato tutta una regione importantissima piena di tedeschi dal resto della Germania. Praticamente questo corridoio di Danzica apparteneva alla Polonia, cioè qui c'è Germania, qui c'è questo corridoio di Danzica, qui c'è ancora la Germania e qua c'è la Polonia, cioè loro hanno separato una parte di Germania dall'altra, e praticamente bisognava passare per forza per la dogana polacca per passare da una parte della Germania all'altra, come pure hanno sequestrato e dato alla Francia tutta l'area della Saar, tutta l'area industriale per la produzione dell'acciaio e della Ruhr, della Saar e della Ruhr, tutto alla Francia.
C'è un'umiliazione
completa. Hanno poi portato tutta una serie di... hanno espropriato tutte le colonie che la Germania aveva nel mondo, hanno dato delle indennità gigantesche da pagare alla Germania, a tutte le potenze vincitrici, alla Francia in particolare, indennità che non potevano essere pagate in nessun modo, e che infatti alla fine non pagarono, scatenando quella inflazione terribile per cui ci volevano 30 miliardi di marchi per comprare un uovo, e poi con gli eserciti di occupazione che hanno messo lì a disordinare la vita di tutte le città. Cioè questi eserciti di occupazione che venivano dalle colonie tedesche, dalle colonie d'Africa, dalle colonie dell'Asia, e che insomma erano state vessate anche da tedeschi, da francesi, da belgi, dalle truppe belga in Africa, andavano lì con la memoria di queste vessazioni e con l'idea di poter fare quello che avevano subito loro lì in Germania. Per farla breve, a un certo punto Nitti fa un paragone e dice: voi dovete pensare che se l'Italia avesse perso la guerra avrebbe dovuto cedere, secondo questi trattati, le province di Udine e Treviso all'Austria, avrebbe dovuto subire un corridoio appartenente alla Svizzera o all'Austria che passava attraverso il Piemonte e la Lombardia, quindi isolando il Piemonte dal resto d'Italia, e poi avrebbe dovuto dare tutte le industrie di energia elettrica e idroelettrica all'Austria, e avrebbe dovuto avere gli eserciti di occupazione, eccetera, eccetera. In più questi eserciti di occupazione facevano barbarie di ogni tipo in Germania, nelle strade, e oltretutto praticamente cioè umiliavano i tedeschi in ogni modo.
Ma i debiti che la Germania avrebbe dovuto ripagare?
Quelli erano clamorosi, ma soprattutto quello che stavo per dire, oltre al problema economico, e quello che Nitti sottolineava, cioè il problema proprio nazionale, cioè si è voluto proprio distruggere l'unità territoriale nazionale della Germania e umiliare i tedeschi e far diventare la Germania tutta una grande area industriale francese. Questo era quello che si voleva fare. Tanto più che si è voluto umiliare la Germania attraverso questi eserciti di occupazione che, con le autorizzazioni delle potenze vincitrici, praticamente avevano l'autorizzazione a fare qualsiasi cosa, a prendere tutte le merci, a consumare, tutto a spese dei tedeschi, cioè tutte le spese degli ufficiali francesi andavano sul conto della Germania. Tutto quello che decidevano di comprare, per esempio un generale francese decise di comprare un castello per sé e di ornarlo con tutti i mobili, le mobilie più preziose, quasi tutto a spese dello Stato tedesco. Oppure le truppe coloniali africane e asiatiche potevano disporre delle donne tedesche, cittadine tedesche, con l'autorizzazione del comune. Praticamente questo fu fatto dai trattati, cioè dalle disposizioni francesi. In pratica le donne tedesche, se un esercito di occupazione che stava lì voleva le donne tedesche, le potevano avere. Si firmavano le ordinanze comunali, questo per dire a che livello si è arrivato in quegli anni.
Ma dei pazzi completi.
In pratica, un modo per continuare.
Grazie che ho inserito il nazismo.
Appunto, un modo per continuare la guerra. Ma ho fatto tutta questa breve panoramica per dire che Nitti scrive in questo contesto e scrive appunto dicendo che l'Europa non è in una situazione di disordine tale per cui a causa di quei trattati di pace si è creato un disordine completo, un disordine e uno spirito di guerra in tutta l'Europa che genera o la reazione o la rivoluzione, che sono due effetti di queste società disordinate. Sono due effetti negativi di società disordinate, di società che vengono eccitate continuamente da uno spirito di guerra. Quello che è scomparso in Europa è lo spirito di solidarietà che prima della guerra animava tutta l'economia unitaria dell'Europa che già esisteva. Questo spirito di solidarietà, appunto, come cercavo di spiegare prima, è stato rotto con la distruzione della Germania dopo la fine della guerra. Poi ci sarebbe tutto da dire invece come è andata tutto il passaggio dalla fine della guerra all'inizio delle trattative di pace, il ruolo di Wilson come presidente degli Stati Uniti. Insomma, la cosa è molto lunga, però quello che a noi ci interessa adesso è dire che insomma è morto lo spirito di solidarietà, parte lo spirito di guerra, o c'è la reazione fascista come c'è stata in Italia con Mussolini, in Germania con Hitler, in Giappone con l'altro regime nazionalista, oppure ci sono le rivoluzioni che sono altrettanto violente e che creano altrettanto disordine come le reazioni. Questa è la posizione di Nitti. Nitti ha un'impostazione e una visione delle economie e degli stati che lo porta già alla fine dell'Ottocento a creare una rivista che è la Riforma Sociale, che vede appunto nel governo dell'economia e nella riforma dell'economia la migliore possibilità per portare sviluppo economico, sviluppo della produzione, benessere sociale un po' in tutto il paese. Lui parte dalla questione meridionale. La Riforma Sociale è questa rivista che poi è diventata di carattere internazionale, che ospitava e si serviva dei pareri di tutti i tecnici, di tutti gli scienziati, di tutti gli intellettuali per cercare di aiutare a riformare lo Stato. Vi ripeto, partivano dalla questione meridionale, quindi c'era tutto un problema tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che si portava avanti. Lui quindi vedeva in una società regolata, in una, in un riformismo sociale, la chiave è in una continua cura del governo ai fenomeni sociali ed economici, la chiave per risolvere i problemi delle società. Quindi un accordo sempre e continuo che la politica deve cercare di tenere stretto e armonico tra imprenditori, operai, organizzazioni sindacali, borghesia illuminata, borghesia produttiva, intellettuali. Quindi anche un ruolo degli intellettuali importanti in questa visione della società che ha Nitti. Quindi Nitti non sta né con il capitalismo conservatore né con il socialismo rivoluzionario, anzi tutta la sua azione politica si basa nella lotta a questi due fronti, contro i socialisti e contro i reazionari. Cioè Nitti cerca appunto di la via di un riformismo sociale, e anche in questa critica a Marx delinea appunto questo suo punto di vista. E come lo delinea? Dicendo che appunto non ci sono forme definitive che possano dare diciamo una soluzione definitiva ai problemi dell'economia e ai problemi del governo di una società. Dice il capitale di Marx, vabbè, lui è molto tranchant, molto sferzato, cioè proprio lo fa una pezza Marx in questo, non vi riporto tutto quello che dice, vi dico che a un certo punto dice il capitale è un romanzo economico, cioè lui proprio è uno che se l'è studiato tutto, cioè la... semplicemente non proprio dice Marx viene da una tradizione ebraica, cioè un carattere talmudico il capitale di Marx, un carattere messianico, in lui si vede l'apocalisse del pianeta e questo paradiso terrestre che sarà garantito dalla fine del dominio della classe capitalista, dal proletariato, dall'uguaglianza. Lui dice invece questo, non esistono forme definitive che possano garantire questo, non sappiamo. Anzi, chi ci dice che se tutti gli stati d'Europa in questo momento fossero tutti socialisti come la Russia sovietica, potremmo avere anche guerre ancora più sanguinose? Perché? Perché praticamente tutti gli stati sono in questo spirito di guerra e potrebbero, eccitati da questi ideali socialisti, continuare una guerra ancora più sanguinosa e creare ancora più distruzione di ricchezza. Perché poi la distruzione di ricchezza è uno dei punti fondamentali che sta alla base delle guerre del Novecento. Quindi lui dice forme definitive sono sogno e leggenda. Non possiamo dire che l'esproprio della proprietà privata può garantire la felicità e il benessere delle società, né possiamo dire che per forza il libero mercato incontrollato può essere la soluzione ai problemi. E quindi dice questo, la concezione di Marx nel Capitale può essere riassunta in tre proposizioni nel primo tomo del Capitale. La prima proposizione dice che per la concentrazione della ricchezza andrà crescendo il numero di magnati del capitale insieme con la miseria delle classi lavoratrici. La seconda, che in forza di tale concentrazione il modo di produzione sviluppatosi con essa diventerà un ostacolo alla produzione medesima. La terza, che l'accentramento della produzione e la socializzazione del lavoro, in conseguenza delle due cause sopradette, raggiungeranno un grado tale da non poter essere più contenuto nell'involucro capitalistico. E allora l'involucro si spezzerà ad un tratto. Quindi, alla base di tutto, dice Nitti, c'è il presupposto della scomparsa delle classi medie, della scomparsa della classe media che è il vero zoccolo duro del capitalismo. Cioè lui dice Marx pone alla base della sua teoria rivoluzionaria il fatto che il capitalismo per la sua struttura determinerà la scomparsa delle classi medie e la concentrazione del capitale in poche mani e la povertà smisurata di una massa sterminata di milioni e milioni di persone. Dice Nitti, ma questo non è affatto vero, questo non è accaduto, anzi la classe media è la classe più diffusa al mondo, la classe media è quella che detiene il potere economico e anche politico, è quella che determina anche ciò che avviene nelle democrazie. Quindi, quindi dice, questa analisi di Marx è sbagliata, perché tutto lo sviluppo del capitalismo, a un certo punto tutta l'età d'oro del capitalismo si è basata sullo sviluppo delle classi medie. E Nitti dice, la storia è fatta dagli uomini, e la storia invece come la concepisce Marx è senza uomini. Nella sua teoria sono le condizioni materiali dell'esistenza e le forme economiche quelle che regolano le azioni dell'uomo. Le idee concrete astratte degli uomini e la loro coscienza variano a seconda delle condizioni materiali ed economiche. La stessa produzione intellettuale si trasforma di pari passo con la produzione materiale. E in ogni tempo le idee dominanti sono quelle della classe dominante. Dice, questa concezione è falsa perché considera gli uomini fuori delle cose. Ancora più falsa è la concezione materialistica della storia, perché considera le cose fuori degli uomini. Se gli uomini per agire devono tener conto della realtà, è pur vero che gli uomini eccezionali hanno sempre modificato il corso della storia. Sono sempre le minoranze, gli uomini d'eccezione, che fanno la storia. Le condizioni più favorevoli non possono mutare una situazione senza l'opera di uomini eccezionali. E poi dice, cita a un certo punto i pensieri di Pascal e dice, per quanto riguarda la storia che è imprevedibile, dice, se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo, il mondo avrebbe avuto un'altra faccia. A un certo punto cita questa frase di Pascal, per dire che la storia ha trame piuttosto inspiegabili. Però, dice, la catastrofe della guerra ha rovinato le classi medie e quindi ha rovinato più o meno tutti, tranne pochi speculatori. Però, dice, non possiamo teorizzare la scomparsa delle classi medie perché, appunto, questo finora è stato la base di tutto lo sviluppo del capitale. Quindi dice, non possiamo supporre che con la semplice soppressione della proprietà privata e la creazione di un capitalismo di Stato si possa avere una situazione invece in cui si possa fare sicuramente profitto e l'interesse è un interesse pubblico. Dice poi, la rivoluzione bolscevica è avvenuta in guarda caso in una situazione particolare, in una situazione in cui la classe media non esisteva, cioè il regime zarista, e c'era una classe aristocratica e poi servì della gleba. Lì la rivoluzione bolscevica ha avuto piede, ma in un paese sviluppato, dice Nitti, la classe media non accetterà la rivoluzione. Anche i socialisti, anche in Italia abbiamo i socialisti che sono dei borghesi, di fatto si mettono l'etichetta dei socialisti rivoluzionari, ma non sono dei rivoluzionari, e anche loro fanno parte e collaborano con i governi, perché la classe media in sostanza ha avuto un benessere dal capitalismo che non c'era mai stato prima. Quindi finché esiste la classe media non ci potrà mai essere una rivoluzione socialista. Quindi tutto l'assunto che la rivoluzione avverrà nel paese capitalisticamente più avanzato, dice Nitti, è sbagliato, perché un paese capitalisticamente avanzato è un paese con una classe media forte. Questo è quello che dice Nitti, e in sostanza è anche difficile dare torto a questa impostazione. E infatti noi, per esempio, attualmente ci troviamo in una fase diversa, in cui c'è una classe media che è precaria, ma che comunque c'è, è una classe media con benessere che non ha uguali nel mondo, e il capitale attuale si impegna a mantenere un certo stadio di benessere che serve a mantenere più o meno in piedi questa cosa e a non dare coscienza alla classe media. Per questo modo sono considerazioni che mi vengono così, ma allo stesso tempo a concentrare i capitali sempre in quantità maggiore nelle tasche dei finanzieri e degli speculatori.
E la classe media, scusa, non ti intende piccola borghesia o anche già lavoratori più qualificati?
Parte dalla piccola borghesia, arriva comunque alla media borghesia, anche piuttosto abbiente, non arriva poi proprio ai grandi capitali, però parla della ricchezza diffusa proprio.
Non ho capito bene questo fatto,
Quale limiti? Cioè in che senso? No, dici.
No, perché di quale classe media sta parlando? Di quella italiana?
No, no, lui sta parlando delle società capitalistiche generali. E in effetti...
Nel 1900?
Qua siamo nel 38. Però, comunque, cioè lui questo testo è da leggere in continuità con quegli altri sull'Europa, tutti gli scritti politici che vengono qui.
No, perché mi viene sempre in mente che il capitalismo italiano, così come quello europeo, non è un capitalismo sfrenato. Cioè, non è proprio capitalismo. Appunto, c'era già il capitale di Stato in Italia.
Sì, poi c'è quest'altro problema. Però lui dice in sostanza il capitalismo quando si è sviluppato nella sua massima espansione fino a prima della prima guerra mondiale, infatti ha dato vita al secolo della borghesia, cioè c'è stato un momento di benessere diffuso.
Era 800, certo, sì. Il capitale di Stato alla fine, il risorgimento, gli stati nazionali.
No, perché questo poi per esempio in Italia le prime forme di società a capitale pubblico, che hanno solo capitale pubblico ma che poi si mettono sul mercato, è stata creata proprio da Nitti con Beneduce e l'Istituto Nazionale Assicurazione. Poi dopo, e Nitti pure per il Mezzogiorno per esempio dice dobbiamo creare delle società che per quanto riguarda le risorse naturali, per quanto riguarda le risorse energetiche, i trasporti, siano società a capitale pubblico.
Infatti in Basilicata sì. La rete elettrica fare.
Sì, però questo parte dal Novecento in poi, cioè non è, e comunque non c'entra col capitalismo in sé questo fatto. Questo appunto fa parte di questa visione di Nittiana di riforma sociale, cioè di intervento dello Stato nell'economia, ma non di un intervento che serve a mettere lacci all'economia di mercato, ma di un intervento dello Stato che serve a regolare i settori strategici, i settori che non possono essere toccati. Cioè questo è il punto. Se l'acqua della Campania deve servire a dare energia idroelettrica per le industrie, benissimo, ma quest'acqua deve essere controllata da una società a capitale pubblico. Questo è il discorso.
Quando è datato il capitale?
Questo qua, 1862-63.
Sì, 1863.
Però il discorso che fa Nitti rispetto al fatto che le classi medie sono quelle maggiormente, cioè la classe principale, la classe media, questo può valere per i paesi occidentali, ma non per i paesi...
Infatti lui dice, in Russia la rivoluzione bolscevica si è fatta perché la classe media non c'era, ma che dice lui, che mi venite a dire che in Inghilterra si farà la rivoluzione socialista, dice lui, secondo me questo non ha niente di scientifico.
Certo.
Infatti anche gli operai, anche di paesi diversi, hanno interessi contrapposti tra loro. Quindi vabbè, poi qua c'è tutto un altro discorso da fare, che è poi quello che farà Gramsci, dell'unità della classe operaia, c'è tutta una questione...
Però ormai non si tratta più del discorso della classe operaia, perché c'è da un lato una parte del mondo in cui effettivamente la classe media, anche se precaria, anche se completamente inconsapevole, c'è proprio la maggior parte della popolazione, ma ci sono altri paesi del mondo in cui le condizioni sono diventano
però,
un giorno più
politiche. Lui sta parlando delle società capitaliste avanzate, cioè delle società con un'economia avanzata. Lui dice anche impropriamente dette capitaliste, dice anche questo a un certo punto, dice, quindi critica anche proprio tutta un'impostazione. E quindi dice la Russia è una situazione particolare. E poi anche negli altri scritti sull'Europa dice ma tanto la Russia tornerà comunque al capitalismo. E infatti dice tornerà al capitalismo magari senza la proprietà privata, ma tornerà al capitalismo di Stato. Cioè tutte le imprese, dalla più piccola alla più grande in Russia, per non tradire completamente la rivoluzione bolscevica, saranno controllate dallo Stato.
Ma lui quindi che differenza vuole, scusa ti interrompo, fra socialismo e capitalismo di Stato nella sua ottica?
Lui dice... Nella sua ottica dice proprio il socialismo, la dittatura del proletariato, dice non significa niente.
L'abolizione della proprietà privata.
L'abolizione della proprietà privata, la dittatura del proletariato non può portare a nulla, perché, vi ripeto, lui è proprio, cioè, se la dittatura dell'avidità, è la dittatura dell'ignoranza e della stupidità, cioè non è possibile che una piccola classe di strateghi e di geni politici possa guidare un paese così grande come la Russia e diciamo una, con una massa sterminata di persone che viene dalla servitù della guerra. Questo non è possibile. Loro a un certo punto dovranno comunque confrontarsi col mercato internazionale, dovranno comunque cercare di creare un criterio di produzione. Quindi non potranno fare il socialismo così con la dittatura del proletariato senza economia. E poi spiega anche, dopo ci arrivo a un certo punto e spiega anche perché. E che stavo dicendo? La Russia. Lui dice il problema è sempre lo stesso, mo arrivo subito al punto. Dice dobbiamo capire se farà più profitto un'economia dove c'è un'economia libera di mercato, o se sarà una cosa, diciamo, sarà migliore, renderà più profitto un'economia con un capitalismo di Stato, dove il mercato è controllato completamente dallo Stato ed è lo Stato che controlla la produzione e diciamo genera profitto. Bisogna capire se genererà più profitto lo Stato col capitalismo di Stato o se un regime di economia di libero mercato. Quindi il problema è questo. Ma arrivo subito al punto, così poi magari diciamo altre cose dopo, perché qua sennò non ci capiamo. Lui dice, innanzitutto, c'è da dire questo, il plus valore è necessario alla produzione. Non esiste una produzione industriale che vuoi sia socialista, sia di carattere dettato dal capitalismo di Stato che dall'economia del libero mercato, che non abbia plus valore. Il plus valore è una necessità della produzione, che altrimenti non avrebbe scopo e non permetterebbe sviluppo alcuno ove si basasse sopra la duplice reintegrazione.
Questo è importante.
Il plus valore, no, questo mi serve a spiegare
come
quello che
si basasse.
No, lui dice semplicemente bisogna creare per forza plus valore, perché non ci si può non si può fare produzione per pagare il salario integrale di tutto questo lavoro, cioè comunque bisogna pagare una parte di questa produzione per chi organizza tutta la produzione. C'è un costo da pagare anche per questo, altrimenti non si può procedere. Quindi,
plus valore, la definizione,
cioè in pratica il plus valore è quello che è quel lavoro in più che fa il salariato e che non viene retribuito. Cioè lui dice il salario integrale all'operaio non glielo potrei mai dare. Il plus valore è necessario alla produzione. Il plus valore esiste oggi nella Russia bolscevica come in ogni altro paese produttore. E non si può dire se esiste in misura maggiore o minore che nella società detta capitalistica. Sono arrivato subito a questo punto perché forse non si capiva bene che cosa.
Ecco, questo spieghi quello che diceva prima.
Sì.
Su una società senza economia.
Sì.
Così si capisce. Cioè la teoria del plus valore.
Anche la Russia bolscevica ha bisogno del plus valore. Sì, mi sono un attimo.
Ma è chiaro.
Perché avevo fatto un'altra scaletta, però è giusto così, è meglio dire un attimo subito questo, se no. Il carattere mercantile non coincide con una forma economica particolare. Se in Russia gli scambi con l'estero hanno un'importanza minima, data l'immensità del territorio e lo stato ancora primitivo della popolazione, essa invece è condizione di esistenza nei paesi più civili, soprattutto in Inghilterra, in Germania, in Italia e nel Giappone, ma anche negli Stati Uniti e in Francia, dove resta condizione essenziale di prosperità e sviluppo. Oltretutto, perché i trattati di pace hanno prodotto anche la Seconda Guerra Mondiale? Perché la Germania era il terzo mercato mondiale. Distrutto il mercato tedesco, si è creata una crisi economica nel giro di 10 anni, dal 19 al 29, che ha affossato anche l'economia americana e che ha portato alla depressione economica in Europa e ha portato alla reazione poi tedesca, nazionalista, a Hitler e tutto quello che sappiamo dopo. Poi è interessante anche la differenza che lui fa tra il fascismo italiano e il nazismo tedesco, sono cose molto, molto interessanti. Vabbè, comunque questo nome è venuto perché ho visto il fatto del mercato. Se si sopprimono l'apparato hegeliano e le formule incomprensibili e contraddittorie con le quali Marx si compiaceva di esprimersi, Non vi è in realtà alcuna differenza sotto questo aspetto fra il regime della proprietà privata e quello dello Stato unico capitalista. I due sistemi hanno come scopo il plusvalore, cioè un prodotto al costo reale netto, e tutti e due devono cercare il profitto e praticare gli scambi. Questo dice Nitti, cioè comunque cioè è necessario anche ad uno Stato socialista, ad uno Stato con un capitalismo di Stato, una produzione di plusvalore per generare ricchezza. Altrimenti cioè questa economia non ha senso, cioè lo Stato decade completamente, non è possibile avanzare alcuna produzione, la produzione non ha senso.
Ma che si può fare alla sussistenza.
Alla sussistenza, appunto. Cioè il discorso appunto è questo, che il capitalismo di Stato, magari lo Stato ha la capacità di reindirizzare questa produzione di ricchezza in tutt'altri scopi. E lo fa ad arbitrio dello Stato, cioè il governo che decide direttamente questa ricchezza dove può andare, può sbagliare, può non sbagliare. Sta di fatto che la proprietà privata non esiste. Con la proprietà privata si crea ricchezza e questa ricchezza però decide il privato come reimpiegarla, come reinserirla, eccetera. Dice, bisogna, il problema alla fine, possiamo continuare a fare questa disamina tra la società capitalista e la società socialista. Sono due forme economiche, sono due forme che tentano di dare una risposta a quello che deve essere la produzione e lo sviluppo di un paese. Ma non è detto assolutamente, dice lui, che una forma o l'altra siano la soluzione del problema, la soluzione definitiva del problema. L'una e l'altra forma possono essere dannose o possono essere proficue, possono essere buone. Ma nessuna ci dà il paradiso in terra, come sembra promettere Marx nel Capitale, questo è quello che lui dice. Il problema sta nel governo, il problema sta nel governo dell'economia, il problema sta nella capacità del governo di vedere verso che cosa si sta andando, di governare i processi economici, di regolarli. Perciò lui parte da questo assunto della riforma sociale, cioè della continua collaborazione tra tutte le parti sociali del governo, che devono concorrere al bene comune, devono essere parti dello sviluppo del paese. Quindi in questo ci entra la cultura di governo, ci entra l'intellettuale,
cioè ci entra proprio lo spirito pubblico
e lo scienziato che si mettono a servizio del paese per riformare il governo.
Cioè non ci deve essere una sproporzione tra il profitto del...
No, nessuna sproporzione. Cioè il governo deve essere impegnato in una continua riforma dello Stato, in una riforma che serve a comprendere che cosa si sta muovendo. Cioè è una continua cultura di ciò che si va facendo. Infatti lui lo dice proprio a un certo punto. Dice, ecco qua, la ricerca delle cause finali è uno sforzo vano, la ricerca delle forme finali è vana anch'essa. La società umana è un perpetuo divenire, non esistono conquiste definitive ed anche le migliori cose come l'istruzione, la civiltà, la ricchezza, la morale, la libertà devono essere conquistate ogni giorno. Quindi nessuno ci dice, non ha nessuna base scientifica dire che eliminare la proprietà privata possa dare la felicità e il benessere ad una società intera. Cioè non è questo il punto su cui bisogna concentrarsi secondo Nitti. Questo dice lui. Lui dice purtroppo tantissimi giovani si consumano la mente sul capitale, ma il capitale è un testo rivoluzionario che tenta di dare una giustificazione scientifica al manifesto di Marx, che non aveva, era un manifesto rivoluzionario.
Senti, ma Croce, che rapporto c'è?
Loro fanno parte dell'Italia liberale. E l'Italia...
Perché queste cose qua comunque echeggiano molto Croce.
Sì, comunque sì. Soltanto che Nitti parla proprio da statista, da uomo che conosce proprio la scienza delle finanze, è stato professore di scienza delle finanze all'Università di Napoli, è stato ministro del tesoro, insomma lui lo dice proprio con una conoscenza della ricchezza, di che cos'è la ricchezza delle nazioni.
Anche Croce dice alla fine il Capitale di Marx è un'opera politica più che economica, prova a criticare.
Sì, lui parte, sì, quando proprio taglia in modo netto Marx, riecheggia la luce. Però poi fa tutto un discorso proprio sul piano economico, sul piano delle finanze pubbliche, sul piano del governo e dell'economia, che insomma la fa riflettere parecchio.
Sono molte intuizioni di Marx che sono attualissime.
Sì, no, ma infatti io perciò ho portato questo, perché sull'accumulazione originaria è proprio fenomenale.
Sulla storia anche dell'economia.
Il rapporto tra debito e le banche.
No, ma quello, il problema è che Marx è immenso, Marx tiene tutto dentro, tiene un sacco di cose. Però c'è questo fatto che ha inficiato poi tutto il pensiero marxista e che ha appiattito Marx su una visione di forma economica del mondo.
Il rivoluzionario non è un uomo di governo, cioè non è uno statista.
No, è che cioè, appunto ha dato a un certo punto un'interpretazione anche a quelli che sono venuti dopo.
Che è più funzionale al ribaltamento.
Cioè le istanze sono giustissime. Il problema è che ci sono problemi.
Un'analisi ottima, la sintesi che...
Si lui dice che Marx si pone l'idea di dare una forma economica definitiva ai problemi della società moderna non è possibile, dice Nitti. Cioè il problema è il governo, allora il problema è la formazione del governo, di classi dirigenti tecniche e scientifiche che siano in grado di rispondere a questi problemi.
Di rispondere a quella sostanza in divenire che è lo Stato, cioè quella è la sfida più grande degli uomini che devono fare lo Stato e che devono condurre la politica, cioè quello di non bloccarsi, non ci vuole cose che possono scadere.
Sì.
Quindi sempre studiare la realtà continuamente.
No, ma lui perciò dice è proprio vano, è inutile stare a cercare la contraddizione della forma economica, cioè la forma economica ci sarà sempre, ma non è la forma economica che determina le crisi economiche e non è la forma economica che determina le guerre, sono le forme politiche, è lo spirito delle politiche che determina le guerre e le crisi economiche. Cioè la forma economica, appunto, il plus valore ci sta anche nell'economia socialista, perché se l'economia socialista non crea ricchezza è un'economia fallita, non serve a niente. Gli stessi socialisti, a un certo punto, gli operai che appoggiano la rivoluzione socialista, se vedono che la condizione non cambia, ti saluto. Allora è importante lo spirito che tu dai a questo socialismo, è importante magari la forma che tu, politica che dai a questa forma economica. E quindi dice la guerra è venuta perché ci sono disegni di potenza.
È importante anche tutta l'azione di riforma dello Stato, anche riforma morale che tu dai a uno Stato socialista, che poi rappresenta anche la parte importante del tentativo che viene nell'Unione Sovietica, cioè quello di riformare l'intera società, riformarla aumentando il livello di istruzione, riformando aumentando il livello morale, aumentando la capacità di intervenire nel governo della società, tutto quello che descrivi i coniugi Pepe delle elezioni, i plebisciti, la scrittura della Costituzione fatta in maniera quasi plebiscitaria.
Ma condivisa, approvata da milioni di persone con assemblee in tutto il paese per educare il popolo a capire come si stava scrivendo la Costituzione, per educare il popolo, cioè proprio formando il popolo in modo tale che non solo la comprendesse ma potesse anche fare degli emendamenti.
Sì,
e poi centinaia di migliaia di emendamenti.
Però appunto è una questione di forma politica, non è una questione di forma economica. Lui attacca Marx e dice che ci mettiamo ad attaccare il capitale. Il capitale c'è. Il capitale cioè, è risparmio, il capitale è accumulazione di ricchezze, distribuzione di ricchezze, il capitale è capitale. Il problema non è la forma economica, è la forma politica. Quindi, cioè, questo
ma, infatti,
ma anche Gramsci parla di società regolata.
Penso che l'attacco sia pure alla distinzione dello Stato di Marx. Cioè quando lui parla...
Lui dice che Marx vede lo Stato come un meccanismo economico. Ma lo Stato invece è una cosa che risponde all'ideale, risponde a politiche. Risponde
però vedi, se tu al profitto sostituisci il bene pubblico, anche la ricchezza che viene prodotta, se c'è il bene pubblico al centro, non il profitto privato, viene reindirizzata poi per realizzare
realmente. Questo discorso di Nitti, secondo me, è proprio fondamentale e importante, perché ci può servire a capire che appunto è il governo della forma economica che sta al centro dei problemi. Cioè, tutti i movimenti di protesta l'abbiamo visto pure a Vienna. Cioè, stanno tutti ad attaccare il capitalismo, tutti quanti ad incornare su questo fatto, ma non è questo il problema. Il problema è l'abilità politica che deve nascere da un nuovo ceto dirigente che sappia governare le elite dominanti, non farsene governare.
Che sappia governare.
Equalizzare tutti gli altri interessi eterogenei verso questo interesse pubblico.
Ma quando abbiamo
questo è il punto.
Ma perciò ieri l'avvocato diceva Nitti c'ha lo spirito di Genovesi. Perché? Perché il punto è, vogliamo pensare veramente che noi riusciamo a estirpare l'egoismo dagli uomini? O forse non sarebbe meglio se noi tutti concorriamo a indirizzare quell'egoismo, a indirizzare le passioni umane verso l'armonia della collettività?
No,
Io dico l'ultima cosa per rafforzare questo discorso. Per rafforzare questo discorso, dico l'ultima cosa che è molto interessante, sempre in tutti, e poi chiudo. Cioè lui parla molto a un certo punto di Hitler e del nazionalismo in Germania, che poi lascia intendere che era una cosa che lui aveva previsto già nel 20, che dice quando la Germania, che è un popolo fiero, mai abituato ad essere schiavizzato e umiliato, risorgerà, che faremo? E infatti tutte le mosse di Hitler dal 35 in poi vedranno le risposte di Inghilterra e Francia come tentativi di accontentare Hitler, di dire vediamo un po' se invece vuoi dare una voragine, non si sarebbe mai fermato. Infatti Hitler per farsi prende prima l'Austria, poi la Repubblica Ceca, perché anche lì fu strappato alla Germania una parte, Danzica e la Polonia, e poi succede il patatrac, perché la Polonia poi tra l'altro viene creata per separare la Russia dalla Germania, questo pure lo spiego. E infatti la vera guerra mondiale sarà tra la Russia e la Germania, i due paesi che sono stati messi nell'angolo dalle società capitaliste. La Russia, embargo completo perché è comunista. La Germania non che deve essere. Quindi Hitler è l'uomo, dice Nitti, è l'uomo delle classi medie tedesche, delle classi medie che sono state umiliate nel loro sentimento nazionale e che a un certo punto si sono unite tutte insieme e hanno portato avanti quest'uomo che è diventato il vero stregone della reazione tedesca. E Hitler ha avuto la capacità di creare intorno ad un interesse pubblico perverso tutta la politica. Cioè, dice, non pensate, come dicono alcuni in modo sbagliato, che Hitler è l'uomo del capitale finanziario tedesco e della grande industria tedesca. Non è vero. Hitler è l'uomo delle classi medie tedesche. Ha ripreso il sentimento nazionale tedesco e lo ha spinto verso la guerra, verso la reazione a tutte le sottomissioni, a tutte le umiliazioni che ci sono state in 15-20 anni. E ha captato questo sentimento. Anzi, Hitler ha fatto un socialismo nazionale, perché Hitler ha tassato, ha spogliato tutti i grandi industriali tedeschi, da Thyssen, tutti quelli delle grandi acciaierie, in funzione di un'economia di potenza, li ha tassati in modo patrimoniale, cioè, e quindi tutte le classi medie e medio-basse tedesche vedevano anche una giustizia nella politica di Hitler. Però che ha fatto questo? Hitler ha preso tutti i soldi, li ha dati tutti negli armamenti, ci sono le cifre degli armamenti che sono spaventose. Vabbè, comunque c'è uno spazio da un certo anno in poi che veramente, non dice Nitti, non ha uguali nel mondo. E allo stesso tempo la Russia fa la stessa cosa, poi l'Unione Sovietica con Stalin nel 27 proclama il disarmo, 7 anni dopo è costretta a investire proprio miliardi in armamenti e supera la Germania in questo, cioè fa una cosa proprio sterminata. Quindi c'è questo fatto un esempio della Germania ancora una volta al centro, perché sta al centro di una politica che è nazionalsocialista, che ha determinato semplicemente il risultato di e il prodotto delle politiche del capitalismo occidentale in Europa, che questo è stato. La vera responsabilità ce l'ha la Francia, soprattutto, di quello del disastro dell'Europa. Vabbè, ma ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, proprio un racconto enorme. E vabbè, poi la differenza col fascismo italiano, incredibile, perché dice Hitler è un uomo crudele, un uomo però è sincero, onesto, veramente porta avanti un piano politico. Mussolini è un avventuriero, Mussolini ha sempre detto tutto il contrario di tutto, ha il culto della sua persona e porta avanti quello, e ci porterà alla rovina anche lui. E parla, poi c'è tutta una parte sui conti pubblici italiani sotto il fascismo degli anni 30, e cita addirittura un discorso del 34 di Mussolini, dove per la prima volta Mussolini fa un discorso serio e dice: siamo in un momento in cui dobbiamo stringere la cinghia, insomma dobbiamo siamo in uno stato di miseria, ma la miseria sarà in tutto il mondo, non è solo l'Italia, subito copre, e dice: saremo costretti alla guerra, ma vedete italiani che la guerra fa parte dell'uomo, la guerra, i momenti eroici dell'umanità sono stati i momenti di guerra, degli sforzi cruenti degli uomini. Lo sforzo cruento dell'uomo fa parte della natura dell'uomo, come la maternità fa parte della donna, fa tutto un discorso. Cioè, vabbè, è divertente, perché insomma fa capire pure che livello ci sta. Comunque sarebbe bello fare incontri su Nitti e l'Europa, Nitti e la Germania, Nitti e il fascismo italiano, Nitti e la questione meridionale.
Scusa, critica Nitti.
Nitti, sì.
Nitti critico.
Sarebbe molto interessante. Vabbè, mi fermo comunque, basta così.
Se non fosse questo freddo umido,
caldo. Se poi ti aggiungo una giacca, io non so riscaldare.
E fuori giù fa un caldo di base.
Sì. No, passa la grotta. Ma vai giù.
Vai.
No, sto tornando alle cose, mi sono venute in mente pensando, cioè che sarebbero Gesù. Questa cosa che ha letto il Capitale, sì. Però rispetto alla. Il fatto che il plusvalore comunque è necessario, come questo sono le riflessioni, insomma, io non lo so Marx quanto non le avesse anche lui presente, perché comunque il discorso non è complicato, però rimane che Marx su alcune cose ha dei punti effettivamente ambigui, però ambigui anche nel senso che non so quanto lui non fosse consapevole di alcuni elementi, come per esempio anche sulla necessità, diciamo, della transizione attraverso uno Stato. È un passaggio ulteriore, poi magari più successivamente il socialismo e il marxismo che hanno approfondito certi punti ambigui di Marx in una direzione o nell'altra. Come dicevi tu, Marx comunque è tanto, ma è immenso, pure anche su alcune distinzioni filosofiche che fa Marx, cioè su quelle critiche a Marx hanno giocato, tipo non si può estinguere l'egoismo, tipo l'economia non è tutto, tipo non so, insomma, appunto, anche il plusvalore necessario per lo sviluppo economico. Non so quanto non ci fossero già, comunque, anche un po' in Marx. Comunque, sicuramente il punto è che il plusvalore c'è, perché il lavoro produce valore, in più, se tu lo retribuisci tutto, non fai nessuna forma di nuovo possibile investimento, l'economia non avanza, questo è chiaro. Tra l'altro, appunto, anche marxisti, diciamo, studiosi marxisti più contemporanei dicono che un'economia a regime socialista non è un'economia che dà tutto il plusvalore, è un'economia che però, come diceva un po' Anna, mette a finalità pubblica nuovi investimenti, quindi non è che produce cose solo per profitto, non produce tipo 2000 cellulari, ma produce altri beni, produce insomma beni che sono
pure
effettivamente
produce
necessari.
Un esercito armato fino ai denti.
Quindi insomma la finalità dell'investimento di ciò che produce il lavoro è comunque la cosa essenziale, per cui in qualche modo è vero che il plusvalore non si estingue, è che non ha nessun interesse, neanche nostro, diciamo, nostro chi lavora, che tu, quello che produci te lo prendi tutto quanto in salario, perché che te ne fai questo salario se non ci sono scuole, non ci sono università, non ci sono servizi, te ne fai un cazzo. Quindi è giusto che come il pubblico assuma parte, diciamo, del tuo plusvalore, cosa che ancora poco rimane nella nostra società, cioè nel senso con le tasse, che comunque è tuo, diciamo, è ciò che tu produci,
e che non hai come salario, in qualche modo si fanno servizi pubblici. Però pensate insomma a tutto quello che è il fondo insomma di profitto in qualche modo superfluo, esistente, che non viene messo a disponibilità né della produzione né dell'investimento pubblico, e quello insomma in qualche modo andrebbe intaccato rispetto all'investimento a finalità pubbliche, secondo me.
Quella è una sacca parassitaria.
Quella è una sacca parassitaria, ma pure, come dire, tutto...
È contro l'economia, cioè quella è una pozza che stagna.
Esattamente, però io in questo periodo ci vado a volte pensando quanto questo sia uno sviluppo soltanto ultimo del capitale, quanto comunque, in parte cosa che dicevamo sull'accumulazione, cioè la finanza, l'accumulazione e la crescita delle ricchezze portano comunque un po' a questo necessariamente, cioè comunque fare i soldi dai soldi, far fruttare i soldi semplicemente con i soldi, perché anche la produzione a un certo punto poi diventa, non dico che oggi come oggi la produzione ha raggiunto il limite sufficiente, perché non è così, ci sono popolazioni intere che muoiono di fame nel mondo, però come dire, cioè, arrivato a un certo punto è quasi più inutile poi continuare a produrre certe cose. Potresti investire su altri livelli di produzione, altri livelli di impiego, che sono anche quelli appunto della ricerca, sono quelli dello sviluppo dei servizi, dell'assistenza, della psicologia, della cultura, dello studio sulla natura. Insomma, un miliardo di attività umane che arricchirebbero l'uomo anziché insomma stare qua a produrre cazzate su cazzate. Io comunque, questo è un passant, sull'URSS diciamo comunque idee, così, visto che se ne parlava un po', abbastanza un po' diverse. Cioè io pure sull'internet dicevi tu, creare una nuova morale, quello secondo me, quello, cioè sarei d'accordo, ma quello storicamente penso non fosse quello, cioè non fosse questa cosa. Cioè io la vedo molto lì come un tentativo di ideologia, insomma, rispetto a un sistema sostanzialmente oppressivo comunque. Quello dell'URSS, però su questo poi ci confronteremo e avremo tempo. E poi quello che dicevi tu, Antonio, rispetto a Nietzsche, mi faceva pensare molto, il fatto che l'economia ormai non può garantire la felicità, quindi che sia socialista, che sia capitalista, il problema è come la si governa, come la si razionalizza. Che secondo me è molto vero, proprio perché riguarda lo statuto dell'economia. L'economia non è, come dire, né la politica, né la morale, né l'etica, né la cultura. L'economia, come dire, è la base della possibilità del sostentamento e dello sviluppo, però il fatto che sia la base non vuol dire che non sia una base che influenza, come dire, che rende possibile, che dia condizioni di possibilità. Quindi su questo io non lo so, sul fatto che l'economia non dia felicità, cioè non dia garanzie ovviamente in nessun caso per felicità è un punto, però che certi tipi di economie rendano possibile uno sviluppo culturale, uno sviluppo della persona, uno sviluppo diciamo, della felicità, e che altri lo rendono molto di meno, su questo io approfondirei, ma insomma non lo so, diciamo, però a che fare appunto l'economia va, come dire, riempie tutto un settore dell'esperienza umana, della società umana, però non la esaurisce, però quindi la felicità non è garantita certo da questo livello, come non sarebbe garantita da nessun livello singolo probabilmente, però comunque è la base, per cui se tu oggettivamente non hai, se non mangi, certo, non mangi, c'è un'economia in cui larghe fasce della popolazione sono mandate insomma alla povertà estrema, e questo diciamo è il corso attuale del capitalismo, e non lo so se oggettivamente un governo diverso del capitalismo oggi, cioè se oggi sia possibile un governo diverso del capitalismo, quanto diciamo quindi la felicità in un quadro, come dire, analizzando in un quadro attuale di queste contraddizioni capitalistiche, può essere comunque garantita. Cioè, Anna l'altra volta ci parlava insomma di quello che è la situazione nord-sud del mondo in generale, Luigi l'altra volta pure su quello che è la sproporzione di ricchezze accumulate, poi oggettivamente ricchezze private dei singoli, cioè noi abbiamo a che fare con abbiamo a centellinare i nostri soldi, ma c'è una ricchezza oggettivamente prodotta dalle generazioni precedenti che è enorme, improduttiva e parassitaria, è soltanto merce di speculazione, è soltanto oggetto di accaparramento di ulteriori ricchezze che non hanno più finalità sociali. Quindi quanto ci siano già delle condizioni, secondo me, forse, non dico per attuare perché politicamente non ci sono, però per pensare, come dire, forme di alternative, anche di messa in produzione, certe cose. Comunque sono stato molto confusionato, però in sostanza per dire che cioè, il plusvalore non si estingue, lo Stato non è che si risolve il problema dello Stato né abbattendolo né rimuovendolo. La felicità non è garantita all'economia. Detto questo, però, diciamo, un'economia razionalizzata, governata effettivamente, non la vedo possibile se non all'interno di una oggettiva nazionalizzazione delle leve fondamentali, ma anche, insomma, della ricchezza fondamentale, che tu puoi anche nazionalizzare alcune leve fondamentali, però a fronte della ricchezza, come Marx ci faceva vedere, di grandi grumi internazionali, loro se le rimangiano, cioè quello che te lo danno te lo rimangiano, perché loro hanno la possibilità di darti credito, di comprarsi il tuo debito, di comprarsi tutto, cioè fondamentalmente loro possono comprarsi persone, lavori, cultura, stati. Oggettivamente è vero che il denaro da questo punto di vista riesce a muovere perché riesce a ipotecare il futuro. Tu col debito, col credito, con la ipoteca il futuro, perché tu in questo momento non ce l'hai, certe cose loro ce l'hanno, te lo vendono e tu hai ipotecato il tuo futuro sostanzialmente, e loro accrescono la loro ricchezza. Quindi diciamo, anche sulla critica di Croce, qualcuno inizi che non conosco direttamente soltanto adesso, ma diciamo all'economia marxista, cioè secondo me Marx è da criticare rispetto all'assenza di un piano politico, l'assenza di una teoria dello Stato, ad una visione morale a volte un po' rigida, su tutte queste cose qua. Però dal punto di vista economico, sull'analisi del capitale, quando non si vogliono trarre immediate conclusioni politiche, il capitale secondo me rimane là, quello che dice Croce non è sulla caduta del saggio, sulla ciclicità della crisi, secondo me non lo intacca. Appunto, sul piano politico il discorso è un altro, e però comunque non prescindere da una, secondo me, diversa organizzazione economica. Quindi Marx non basta, però non si può prescindere rispetto al fatto che il piano, secondo me, dire quello che dice Nitti, insomma, per quel poco che l'ho sentito adesso, cioè mettere insieme interessi, provare comunque a governare le esistenti parti, cioè rimane comunque un piano abbastanza astratto alla realtà della accumulazione della ricchezza attuale.
Come... Tanto forse rispetto a oggi, cioè Nitti comunque si riferisce probabilmente a una situazione in cui questa era quello che era da fare, cioè negli anni 20 questa cosa si poteva fare.
Sì, però cioè il discorso, una cosa su cui non ho centrato troppo l'attenzione, è che Nitti critica proprio i piani, le pianificazioni economiche.
Critica?
Dice, non si possono fare pianificazioni economiche.
Faccia questa.
C'è una solidarietà.
È tornato in auge.
E come critica le pianificazioni?
No, Nitti dice che...
Comunque ha una sorta di fiducia comunque nella, un po' dell'economia, cioè nel senso, quello che mi è sembrato di capire, l'economia che si sviluppa da sé, poi il governo governa quello che l'economia produce.
Il governo sì, cioè Nitti pone molta attenzione proprio al governo delle risorse fondamentali, quello è il punto. Cioè lui nell'opera grossa che ha scritto, il bilancio dello Stato italiano dal 1862 al 1897, quindi mettendo in luce la questione meridionale e tutti i problemi.
Ciao.
Innanzitutto dimostra come non è vero che il Sud ha preso i soldi del Nord, anzi che tutte le ricchezze del Sud attraverso le politiche economiche e le politiche fiscali sono andate dal Sud al Nord. Lui questo lo dimostra proprio con i dati di bilancio. In più, per quanto riguarda lo sviluppo del meridione, dice c'è bisogno del controllo delle risorse pubbliche, delle risorse energetiche, delle risorse naturali, tutto ciò che serve per far sviluppare poi la libera impresa. Cioè il problema che si pone in tutti, appunto, tornando a Giulio, non è tanto il problema della forma economica, ma il problema continuo, travagliato, proprio perenne del governo della forma economica. Quindi lui dice il piano economico, una pianificazione di 5 anni, è un modo che non... c'è un sacco di definizioni sui piani, che non può essere efficace.
Quindi si riferisce sia insomma all'Unione Sovietica, sia anche a comunque ai piani...
Sempre per il discorso delle forme definitive.
Cioè non possiamo sapere che cosa accadrà da qui a 5-6 anni. E perché mortificare e distruggere la libertà economica di un paese secondo il piano di uno Stato, un piano economico? Invece no, su grandi linee, sulle grandi risorse, sulle grandi settori dell'economia, lo Stato deve intervenire. E lì non si può scherzare. Ma sul piano economico generale, proprio sul 100%, conviene invece lasciare la libera iniziativa, dare sviluppo, uno sviluppo naturale all'economia.
Margini laterali,
sì.
Non frontali, no? Come dice
Gianni. Cioè, è un po' il compito anche del principe, cioè quello di riuscire a capire qual è il momento, di capire che cosa si sta preparando. Cioè, lui è proprio un politico in senso platonico quasi, appunto. Poi vabbè, io non, adesso lo sto studiando, devo leggere ancora tanto di Nitti, quindi non è che ho un'adesione completa, però ho avuto anche difficoltà a spiegare queste cose, perché tutta una serie di dati acquisiti che avevo mi sono un po' cioè, perché sono argomentati, insomma, sono portati avanti in modo molto sostanziale.
No. Prego, prima le donne.
Dica.
Allora, sì, la cosa più interessante credo sia tutto questo discorso sull'economia e la politica, cioè che il problema, come l'hai detto benissimo, le risorse fondamentali, la previsione di cosa avverrà, l'arte proprio del governo nel senso più pieno del termine, anche più umanistico del termine, da un lato. Dall'altro mi veniva in mente che appunto il problema rispetto all'economia che esce dalla seconda guerra mondiale, dalla rivoluzione francese, questo potere che va altrove, no? Come dice Costant dopo la rivoluzione francese, il potere non è più nella politica, il potere si è spostato nell'economia, questo potere sta diventando molto più efficace, molto più forte di quello politico per varie ragioni, capire dove porta, cioè l'umanità che ha prodotto dal suo interno questo potere, che cosa ne vuole fare? Che cosa ne vogliamo fare di questa possibilità? E il problema chiaramente della di Marx parte dall'indignazione per lo stato tremendo in cui stava larghissima parte della popolazione. Dopo la rivoluzione industriale ci guarda l'umanità massacrata e dice: ma che state facendo? E quindi inizia da là e dice: voi siete i soggetti di governo e a questi li dovete mandare nella fogna, vi dovete possessare di tutto, io vi do le basi scientifiche e politiche per farlo. Che è l'indignazione sacrosanta. E che in quel momento storico, stiamo appunto nella seconda metà dell'Ottocento, anzi no, stiamo a cavallo proprio tra le due, cioè stiamo in un periodo in cui da dopo la rivoluzione francese ci sta la reazione, congresso di Vienna, e si tentano rivoluzioni ogni 10 anni in Europa, si tenta di uscire da una situazione di impasse e non si riesce, fino a che non c'è il risorgimento italiano che assesta, che cambia le carte in tavola. Che cos'è il risorgimento? È quello che Marx non aveva visto più dalla rivoluzione francese in poi, cioè l'intervento proprio di questa forza politica che lui non considera. Per lui non c'è questo potere politico, uomini di Stato che intervengono per il bene pubblico, quindi non è proprio una variabile del discorso. Per cui il discorso è sposto sul piano economico, la classe rivoluzionaria e l'immensa classe di sfruttati, con qualche benemerito, per cui lui stesso e Engels che se ne occupa, che cercano di guardare, ma il resto della società è indifferente, impermeabile alle sorti della massa, alle sorti del mondo. Il risorgente invece è esattamente il tentativo di governare questo processo e lo mette in piedi, un processo di governo, fonda uno Stato, lo riforma completamente, crea la scuola, tenta di creare delle strutture, c'ha proprio questa attività di cercare di mettere in capo allo Stato delle risorse fondamentali. E tra le risorse fondamentali c'è sicuramente la risorsa intellettuale, ma non solo, c'è in questo tentativo di capire che fare delle risorse, cioè che fare di queste forze che escono dalla società. Sicuramente quella intellettuale oggi è una delle risorse da tenere in considerazione, perché è potentissima da quando Filangieri dice lo sviluppo tecnico ha fatto sì che ormai le guerre non si fanno più con poche migliaia di persone armate di ferro, ma ci vogliono capitali per muovere guerre, perché la tecnologia è avanzata a tal punto che per sostenerla servono dei capitali, e questo sposta la prospettiva dei governi verso l'accumulo di ricchezze, che non c'è più il fatto e fa la grande differenza tra il carattere antico e quello moderno, come leggiamo all'altro incontro, no? Per cui vale il valore, vale il coraggio, no, non vale solo il valore e il coraggio, vale la capacità di avere armi più potenti, e le armi più potenti le prendi con più grandi capitali. Quindi questo intervento della scienza, questo intervento dell'intelletto nella realtà è stato estremamente potente nell'era moderna, e lo è anche nella situazione attuale. Cioè, grandi capitali costituiti da niente sulla base di calcoli fisico-matematici complicatissimi, tanto complicati che manco gli stessi banchieri in certi punti riescono a decifrarli. L'Unione delle Banche Svizzere dice che una determinata classe di titoli sono virtualmente incomprensibili, entro un rapporto. L'Unione delle Banche Svizzere, cioè voglio dire, non proprio gli ultimi, dice però siamo arrivati a un punto tale per cui sono ingovernabili. Abbiamo creato dei processi, la mente umana è riuscita a creare qualcosa, poche menti umane, cioè quelle le più capaci, quelle più potenti su un piano, sono state asservite agli interessi privati e hanno costruito delle cose che sono ingovernabili. Quindi la risorsa intellettuale è una risorsa fondamentale da inserire dentro a un governo dell'economia finalizzato al bene pubblico e non lasciarlo a questi immensi interessi privati che se ne servono e se ne servono benissimo. E l'ultima notazione su quello che dicevi anche tu, la differenza tra la finanza tra 600 e 800 che nasce e cresce e la finanza attuale. La finanza ci sta da tempo, le scrive pure lui, pure Gallino, solo che non è più quella finanza, proprio perché si è incrociata con la capacità di fargli fare un salto qualitativo utilizzando gli strumenti della scienza, queste altrimenti non si capisce, da renderlo un sistema permeabile e ingovernabile. Questa è la differenza che ha ingabbiato l'intero pianeta, partendo dalle due economie più potenti, quella statunitense e quella europea. Da là ha invaso tutto, e anche l'economia reale, ma proprio in maniera pesantissima. E tra l'altro Gallino a un certo punto dice: quello che molti commentatori chiamano il mercato, il volere dei mercati, vai a vedere, per 50% sono software. Cioè, di fronte a un fenomeno economico ci sono dei software che reagiscono istantaneamente per spostare capitale da un punto a un altro, quindi c'è manca la persona che decide più. È un fatto di calcolo, c'è lo studio di come vanno i processi finanziari, diventa software e gestisce i capitali telematicamente a seconda di quello che avviene nei mercati.
Ma non è questa intelligenza artificiale,
quindi stai tu sotto le macchine, praticamente
un governo telematico.
Questa è una quota parte, chiaramente non è completamente così, però per dire, molti dei disastri che avvengono, per cui non si può che fare questo perché c'è il volere dei mercati, dipende da come funzionano i mercati.
Ma potremmo far contare il mercato sul fallimento del mercato?
No,
no, basterebbe una martellata sul
soldo. È chiaro che va riformato, perché è chiaro che va riformato, non ci dire di niente. Questa cosa è necessaria, però voglio dire, stiamo in una condizione in cui la finanza moderna ha fatto un salto di qualità, è capace di gestire volumi, vi ho detto 14 volte la ricchezza, cioè stiamo a proporzioni incommensurabili, e tramite software, tramite calcoli matematici che alla fine dei conti producono titoli illeggibili da quelli dello stesso settore, perché accumulano migliaia di titoli e frazioni di titoli per comporne un altro che quindi diventa illeggibile, e che ha pervaso l'intera economia mondiale. Questa è una delle differenze tra la vecchia finanza, che c'è da tempo, la borsa e quant'altro, la stessa descrizione di Marx, che c'è tuttora, e questo ulteriore livello che Gallina dice per procura e contro l'economia, questa contraddizione in termini, questa contraddizione interna al liberismo che abbiamo visto l'altra volta, che viene dopo appunto la stagione del liberismo, liberismo economico, che è la novità, o meglio è l'ultima conseguenza, la conseguenza mandata al limite di tutta una serie di presupposti interni all'economia di profitto privato, però che si è alleata con la scienza, si è alleata con la matematica, si è alleata con le grandi intelligenze, e ha prodotto una sovrastruttura economica spaventosa, che veramente è una gabbia, sono armi di distruzione di massa, come dice quel speculatore che abbiamo letto l'altra volta. Quindi queste sono alcune differenze fondamentali.
Mentre lo Stato non c'è niente di tutto questo.
Mentre appunto lo Stato cede spazio, per cui invece di utilizzare quelle stesse intelligenze per risolvere emergenze, risolvere crisi, risolvere contraddizioni interne all'organizzazione della società, le perde e diventano forze che automaticamente si impiegano. Cioè, o si impiegano per far andare l'uomo sulla luna, o le si impiega per creare logaritmi capaci di asservire l'economia mondiale e i governi.
Come se lo Stato avesse dato di capo al governo, praticamente.
Sì, ha ceduto progressivamente il governo e adesso si trova all'angolo.
Non così.
All'angolo. È chiaro che tutto questo io sono sempre convinto che cambierà, perché non può non cambiare. Cioè, perché non c'è una regia, capite? Non è che c'è un potere coeso che ha deciso di distruggere l'economia per far in maniera definitiva, casomai distruggere l'intero pianeta per trarne profitto.
È
una macchina.
Sì.
È una macchina, semplicemente, che lasciata, ecco, che nel vuoto della politica, questo è un fatto importante, è nel vuoto della politica che si è costruita, è nel vuoto della politica che gli ha ceduto beni fondamentali.
Così come nel 600, che dice vengono gli Stuart a governo in Inghilterra e cedono tutto, i beni demaniali.
Esatto.
E così consentono ai borghesi di accumulare capitali, ai banchieri di diventare forti e che quindi tenere in scacco gli stati.
Sì. C'è descritto il caso del fondo pensione della General Motors, che appunto un bene necessario come la pensione, un pezzo importante dello Stato sociale, viene ceduto all'impresa, che a un certo punto diventa un peso insostenibile per l'impresa stessa, e quindi cerca la via privata finalizzata al profitto per uscire da quella crisi, e inizia a dire: i fondi pensione li dividiamo, c'è quel beneficio determinato e quel contributo determinato. I vecchi avevano il beneficio determinato, cioè che alla pensione sapevano che prendevano tutto. I nuovi facciamo che il contributo che danno è determinante, ma il beneficio no, dipende da come va l'azienda, da come va il mercato. E questo è stato uno dei modi che loro hanno trovato per uscire da una situazione insostenibile, per cui avevano meno lavoratori che pagavano, di pensionati da pagare. Il soggetto privato non può gestire quest'ordine di misure. Ma il voto politico che ha ceduto ideologicamente beni fondamentali al privato ha causato storture crescenti che sono appunto lievitate le une sulle altre, fino a creare una situazione di che io sostengo ingovernabile, quanto sto capendo, che impone uno sforzo veramente di unificazione politica a livello planetario e chiamata di soccorso delle intelligenze migliori, quindi della ricerca, e quindi della ricerca sia scientifica che umanistica, nel tentativo di risolvere un cancro, semplicemente un qualcosa che è sfuggito di mano, che ripeto, non sono soggetti coesi, non c'è un gruppo ristretto che si riunisce. Lui descrive il tempo che i grandi fondi che gestiscono miliardi impiegano per prendere decisioni sugli investimenti. Sono troppo poco, è troppo poco il tempo, non hanno il tempo per valutare esattamente su cosa investono. Dice, in base a chi lo fanno? In base a una serie di dati tecnici che ricevono da queste analisi super sofisticate.
Loro pensano solo ad avere il massimo profitto.
Loro controllano, c'è un consuntivo, ma non è più qualcosa che è governato neanche da uomini che stanno appunto nel campo economico in maniera scientemente diciamo pensata e diretta, per cui ci sta qualcuno che intenzionalmente procede verso la distruzione, se ne rende conto, no, semplicemente c'è la gestione dei profitti, se quello è il criterio, il resto non conta, punto. Questa è un po' la cosa che mi era segnato il voto della politica, anche del pensiero,
voto ideale di Enanti,
voto ideale, voto del pensiero politico. E ieri discutevamo delle tesi di Lenin, no? La terza, che a posto della rivoluzione francese tra le fonti del marxismo mette il socialismo utopistico francese, e questo determina un impoverimento proprio della cultura europea, un impoverimento, perché la rivoluzione francese
non è un fatto fonti teoriche, però
come?
Come fonti teoriche,
tre fonti e tre parti integranti
tre fonti teoriche, però sì. In questo senso mette gli utopisti francesi, cioè la rivoluzione è un fatto storico più che una fonte teorica, in questo senso che
dice gli economisti inglesi divide tra appunto fonte filosofica, fonte economica e fonte politica, quindi di teoria politica. La teoria politica è stata sviluppata da Saint-Just e Robespierre in maniera molto più articolata che da quella dei socialisti francesi, che peraltro tranne Proudhon erano tutti robespieristi, quindi in ultima analisi quando dice socialisti francesi si parla di Proudhon, cioè parla più dell'ala anarchica vera e propria, dell'ala non militarista, non vino, ma più rivoltosa di azione di protesta, di rivolta, di opposizione, ma non di governo, che invece viene sviluppato nella rivoluzione francese, tentativo continuo di riformare lo Stato, di riformare i poteri economici, di trovare un modo, una quadra tra tutti gli interessi in campo, ma a favore dell'interesse pubblico. Questo e tutta questa complessità enorme invece viene trascurata a favore del socialismo utopistico francese. E poi a questo si aggiungono i riferimenti chiari che vengono fatti all'estinzione dello Stato, quindi appunto a questa idea per
quale,
cui
quale testo stai parlando? Scusa.
L'estinzione dello Stato sono degli annali franco-tedeschi.
No, dico Lenin.
No.
A 600 Marx.
Lenin lo riprende in stato di rivoluzione,
no, sì,
poi
sì,
anche se lui alla fine lo modifica nei quaderni filosofici, tenta di ritornarci sopra leggendo la logica di Hegel alla fine della vita, e nei quaderni questo elemento ricompare, sembra che ci sia una riconsiderazione sul punto, però in maniera stentata, già stava quasi andando al creatore. Però appunto l'estinzione dello Stato nel marxismo è il segno della sfiducia che esista una classe dirigente che possa esercitare effettivamente una funzione di governo, che esistano effettivamente degli uomini di Stato, che esista effettivamente quello che invece della destra storica ha dimostrato esistere, cioè uomini che...
Non so se io...
Scaiola.
Si fa contare
tutti questi personaggi provenienti anche dalla borghesia proprietaria, dai proprietari fondiari, dalla borghesia industriale, che però lavorano contro i loro stessi interessi d'origine, con una cultura sviluppata di altissimo livello. C'è anche un attacco fortissimo a tutta la cultura precedente. Qui dice: hai prodotto un disastro, basta, ma si ricomincia da capo.
Non ho capito chi è, dice.
In Marx ci sta questo grosso anche giudizio, che è sempre appunto oscillante, non portato a fondo. Lui molte cose le scrive, ma le scrive per chiarirsi, lui non le pubblica manco, lui non sta facendo un lavoro teorico. Engels nel libro sulle tesi di Feuerbach dice: vabbè, partiamo dalla filosofia hegeliana. Cioè, la filosofia hegeliana ormai ci ha dato lo strumento principale, la dialettica, la lettura di come vanno le cose. No, dobbiamo passare a sociologia e antropologia. La filosofia non ci interessa più tanto. E quindi c'è un giudizio forte sul pensiero, sulla cultura dell'umanità fino a quel momento. Quindi la tensione a ricreare tutto da capo, finalmente facendo diventare le masse oppresse soggetto politico attivo della vita economica, della vita politica degli stati. E poi il terzo punto era l'economicismo, no? Che sono tre cose che si legano, che si tengono insieme e che stanno, che costituiscono però come una cornice di riferimento, una gabbia che pesa su queste considerazioni geniali e che passano pure il Lenin in parte e che quindi passano in tutta la cultura poi successiva marxista. L'illusione appunto che l'obiettivo fosse quello di pagare il salario integrale, che comunque l'obiettivo era quello di sollevare economicamente, cioè l'obiettivo era il benessere per tutti. Mentre per esempio, l'ho letto con stupore nel libro della vita di Che Guevara, quando arriva la presidenza della banca centrale cubana, o ministero dell'economia, non mi ricordo, una funzione economica importante, dopo la rivoluzione lui si mette a studiare economia, matematica avanzata, oltre a fare altre 100.000 cose, e arriva a questa conclusione dicendo: ci dispiace, ma non possiamo alzare i salari, ci dobbiamo prima incrementare la produzione, quindi incrementare il sistema di sfruttamento nel quale voi siete stati, almeno dal punto di vista economico, togliendo lo sfruttamento politico appunto feudale, perché poi bastava ancora una situazione feudale, ma l'elemento economico, quello lo dobbiamo incrementare, che noi dobbiamo aumentare la produzione, dobbiamo aumentare i beni, che solo dopo possiamo migliorare la condizione di esistenza generale, perché ci sono delle leggi da seguire. Però chiaramente tutto questo sono problemi che restano sul tavolo all'interno delle elaborazioni teoriche di teoria politica e sociale che circolano e che è bene mettere a fuoco semplicemente, senza gettare su un grande pensatore delle colpe. Si tratta di focalizzare dei limiti, cercare di dargli altre risposte, questo più che altro è lo spirito, secondo me è utile. Nietzsche chiaramente anche là con un fare polemico spaventoso, ma perché si trova in mezzo a un disastro.
Io perciò ho contestualizzato,
sì, molto bene,
che a buon contesto siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale, cioè, credo che diversamente non avrebbe
scritto. E poi si rivolge molto ai marxisti stessi, non, cioè quando parla di Marx parla ai marxisti e ai loro eccessi, li richiama all'ordine, cerca di disinnescare attività violente, perché sa che evidentemente capisce che avrebbero semplicemente incrementato la catastrofe, cioè, almeno credo. Tu vuoi parlare?
No, dicevo, che l'ultima analisi, quindi la contraddizione principale è sempre tra interesse pubblico e interesse privato. Poi stavo pensando il fatto che il fine della produzione deve essere quello deve essere l'educazione delle masse, che se il fine della produzione non è l'educazione delle masse, praticamente non si esce dal... è confusa come cosa, però il discorso che faceva Marx, no? Cioè il fatto di non contemplare la possibilità di una classe dirigente che abbia la cultura di Stato necessaria a governare con il bene pubblico come punto fondamentale, tutti quanti i vari processi, no? Quindi processi politici, processi economici. Mettiamo che invece una classe dirigente ci riesce, però il primo compito di questa classe dirigente è rendere praticamente, cioè è finalizzare tutta quanta la produzione, tutta quanta il sistema, cioè tutto quanto il governo all'elevazione delle masse, non solo dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista materiale deve essere lo strumento per elevarle dal punto di vista intellettuale.
La libertà, direi molto semplicemente.
Cioè nel senso che...
C'è
la scuola pubblica, non deve essere semplicemente la formazione delle professioni, dei professionisti, ma deve essere proprio, cioè tutto l'apparato di educazione dello Stato deve essere volto ad elevare al massimo livello le masse, perché se c'è questo, praticamente non penso che già la metà dei problemi si risolvono. Però ci deve essere, cioè questo nesso tra il benessere materiale e invece la conquista intellettuale molto spesso non viene esplicitato, cioè pare quasi che la cultura e che il raggiungere il massimo livello intellettuale debba essere qualcosa di elitario, e molto spesso anche le masse si pongono rispetto alla cultura come qualcosa che debba essere necessariamente elitario. Io prima stavo rileggendo Gramsci e leggevo per esempio in Italia il fatto che ci sono state dal 600 d.C. al 1200 circa un gap di 600 anni in cui la lingua della cultura era il latino e la lingua del popolo era il volgare, cioè 600 anni in cui il popolo italiano non ha potuto partecipare neanche in maniera minima, infinitesimale, alla produzione della cultura italiana, quindi alla produzione dell'identità culturale italiana. Questa è una cosa terrificante, e le masse continuano a non riconoscere gli intellettuali come prodotto di sé, perché l'intellettuale è il prodotto è un prodotto del popolo, è un prodotto eccellente, come l'uomo è il prodotto eccellente della natura, nel momento in cui l'uomo utilizza le sue funzioni per completare la natura, no? Per completare lo sviluppo della natura, come per esempio l'uomo, l'intellettuale, il matematico, che è un prodotto eccellente della nostra società, se finalizzato al bene pubblico, non finalizzato a fare logaritmi pazzi, diventa un prodotto eccellente. Il problema è che da un lato c'è questo non riconoscimento da parte delle masse di che cosa sono gli intellettuali, e la mancanza di questo riconoscimento porta al fatto di pensare al benessere materiale come forma di benessere, come traguardo, mentre il benessere materiale è semplicemente il presupposto perché ci si sposti su un altro piano, cioè perché veramente l'umanità diventi una folla di geni. Quella che potenzialmente è una folla di geni abbia gli strumenti per poterlo diventare realmente, cioè deve essere l'educazione proprio il fine fondamentale di uno Stato realmente, realmente democratico, che non è...
Ma che significa educazione?
C'è questa pagina, poi non è quello che significa educazione.
che il fondo dovrebbe stringere subito solo su cosa è la donazione, però non sono preso d'accordo con questo.
Cioè, paradossalmente torniamo ai problemi antichi. Cosa vuol dire felicità? E torniamo ai problemi di Aristotele, di Platone, di quelli che vengono
prima. No, c'è questa pagina che mi sono ricordato mentre Anna parlava. Di Nitti che dice: dopo la catastrofe della guerra europea non è accaduto nulla di quanto Marx aveva predetto. Però non è questo il problema. È l'irrequietezza del mondo e il disordine attuale non dipendono tanto dal malcontento delle classi popolari quanto da quello delle classi medie, che agiscono in opposte direzioni. L'umanità non può progredire in modo durevole senza la formazione di un numero crescente di individui che pensino e agiscano liberamente. E questo è appunto, in un modo o nell'altro, la ragione profonda della democrazia, che sopprime le storiche barriere artificiali tra gli uomini e permette lo sviluppo delle qualità medie e del maggior numero di personalità. Da Erodoto a Machiavelli, tutti i grandi storici hanno tenuto a dimostrare che solo i popoli liberi nella nostra civiltà occidentale sono stati non solo i più prosperi, ma i più espansivi e più guerrieri, e che durante le più grandi guerre sono stati quelli che hanno rivelato maggiori qualità di resistenza. Durante la guerra europea il paese che ha meno resistito è stato la Russia dispotica, e dopo di essa l'Austria-Ungheria, governata da una monarchia autoritaria. Lo stesso si verifica nel campo economico. Laddove una tirannide domina lo Stato e questo pretende di regolare tutte le attività e di asservirle, non ci può essere spirito di iniziativa né incremento di ricchezza. Le democrazie moderne e la libertà hanno per effetto non solo una maggiore produzione, ma anche una maggiore ripartizione dei beni. Quindi lega questa la libertà al benessere proprio degli stati.
La ripartizione dei beni materiali, però devono essere il presupposto del...
questo non lo dice. Dice la formazione, mette al primo posto, anzi... La formazione, dove sta? La formazione, non trovo più. Ah, ecco qua, la formazione di un numero crescente di individui che pensino e agiscano liberamente. Senza di questo non puoi neanche avere il benessere materiale, probabilmente.
Ma tu non dici un'altra cosa. Le condizioni minime di partenza, ma non è il benessere, sono due cose diverse. Cioè per formarsi, per garantire la formazione, lo sviluppo della propria personalità, c'è la necessità che una serie di cose vengano garantite, il lavoro, la casa, le cose che dice Calamandrei. Il benessere poi è il frutto ultimo del coinvolgimento di quante più persone possibile, con quanta più coscienza possibile, allo sviluppo complessivo della società, dell'umanità. Cosa che è già avvenuto, sta già avvenendo, cioè l'umanità ha dimostrato di non vivere secondo il ritmo delle piante, che stanno là, la fotosintesi, esce il fiore, la primavera, ma in un altro tempo, molto più forte, molto più veloce, e che appunto si sono inventati il denaro, per cui hanno superato pure l'agricoltura, che ha iniziato a sfruttare la materia per costruire cose mai viste, sono andati fuori dal proprio pianeta, hanno dimostrato una capacità. Qui si ritorna al punto di partenza. L'unico modo per garantire che tutto questo non si ritorca contro l'umanità, che non diventi appunto semplicemente il salire impazzito di Icaro,
non lasciare l'anarchia,
è allargare quanto più possibile il numero delle persone coscienti, consapevoli, che riescano a capire cos'è il governo, come dice pure Gramsci, anche se astrattamente mettere in condizioni di partecipare al governo.
Anzi, il benessere può essere una droga per evitare proprio di compiere questo processo di governo, dei processi economici. Cioè abbiamo la prova vivente che il benessere non è il benessere la condizione per la formazione di individui liberi.
Però il fatto è che cioè, questo Stato, dato che che gli stati in realtà hanno abdicato al compito di governare e quindi praticamente non fanno altro che assecondare quello che è la forza trainante, che sono forze trainante, che sono oligarchie che devono accumulare capitali, devono accumulare profitto, e gli stati hanno abdicato alla loro funzione di governo di queste forze, ma si lasciano governare da queste forze. Ora, dato che hanno abdicato a questa funzione, anche il benessere della popolazione è finalizzato non al governo, ma è finalizzato all'accumulo di profitto. Quindi è normale che per benessere si intenda benessere materiale e che tutto il popolo venga lasciato in questo fraintendimento, cioè che la maggiore conquista è il benessere materiale e l'uguaglianza materiale, mentre questa uguaglianza materiale, benessere materiale, se si ferma là è una cretinata, perché tu hai un'umanità che non ha gli strumenti per comprendere il discorso speciale di Thomas Mann, no? Cioè un'umanità con una massa che non ha gli strumenti per comprendere questo benessere da dove gli viene, e quindi non riesce materialmente a capire niente, cioè sarà sempre o distruggerà o si renderà schiava di qualche tiranno, due sono le cose. O si rende schiava di qualche tiranno, perché non avrà nessuno strumento per comprendere.
Omodeo scrive: si confonde troppo spesso il benessere materiale con la civiltà. Come dire che i greci del V secolo erano tutti dei barbari incivili,
mangiare necessario.
Mangiare la condizione minima.